Io sono Sonia Scalco e lavoro al centro affidi di Bassano del Grappa insieme alle colleghe Nancy Zanardello e Silvia Gazzola. Ecco, insieme vi diamo il benvenuto. E siamo felici questa sera di avere con noi il professor Lancini, che è davvero un onore averlo con noi, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro. Penso che tutti quanti conosciate questa fondazione, è una fondazione di Milano che si occupa di adolescenza e di giovani adulti. E il professor Lancini è anche docente universitario e autore di numerose pubblicazioni a cui facciamo riferimento molto spesso anche noi operatori. A lui questa sera abbiamo chiesto di parlare di un tema che ci sta molto a cuore. Il tema appunto sono le ricadute psicologiche legate all'uso della tecnologia digitale nei ragazzi prima e dopo la pandemia. Questa tematica, è nata, questa idea di questa serata di formazione è nata un po' grazie a voi famiglie affidatarie, ai colloqui che facciamo con voi, perché è un problema che ci riportate molto spesso. È un problema che affrontiamo da diversi anni e che sentiamo insomma essere un argomento importante. E questa serata l'abbiamo messa insieme, l'abbiamo creata insieme anche alle colleghe del CASP di Thiene, che ringrazio, e a Elena, la dottoressa Dalbene, la dottoressa Vendramin, e ringrazio anche la Fondazione Pirani Cremona che ha permesso, ecco, di organizzare questa serata. La Fondazione Pirani Cremona è una fondazione che lavora nel territorio di Bassano da numerosissimi anni, è una fondazione che c'è dalla fine del Settecento e che si occupa appunto di minori nel territorio. E quindi ringrazio anche la fondazione per questa opportunità. Loro collaborano con noi nella campagna dell'affido e in serate di formazione, ecco, con le famiglie affidatarie. E allora, io adesso questa sera abbiamo pensato di organizzare un po' così la serata con il professor Lancini, di fare delle domande, appunto di approfittarne, ecco, di avere lui qui con noi questa sera. Quindi faremo delle prime sollecitazioni noi operatori del centro affidi, delle domande insomma che abbiamo pensato che possano essere, ecco, interessanti, e poi chiederemo, ecco, l'aiuto di voi famiglie affidatarie. Ecco, con noi questa sera, oltre alle famiglie affidatarie, dicevo prima con il professor Lancini, ci sono anche degli operatori delle comunità di accoglienza di minori del territorio. Quindi, ecco, anche gli educatori del territorio possono approfittarne, ecco, per fare delle domande su questa importante tematica. Allora, noi abbiamo cercato come premessa di enucleare un po' quali sono le problematiche che le famiglie affidatarie ci portano, ecco, rispetto a questo tema. Quindi abbiamo cercato di trovare quattro filoni. Ecco, adesso io un po' così li dico e poi faremo un po' le domande insieme. Uno è il tema della iperconnessione, no? Le famiglie affidatarie spesso appunto ci portano. Il problema è che questi nostri ragazzi sono spesso collegati, sono sempre collegati, e c'è il problema di limitare l'uso del cellulare, l'uso di internet, no? L'uso dei social. Quindi ci chiedono come fare, ecco, quali regole, che tipo di regole, ecco, mettere. D'altra parte però ci si rende conto che questi ragazzi sono perennemente interconnessi, perché è un modo anche di relazionarsi, no? Che è cambiato rispetto a dei nostri parametri. Molto spesso le relazioni dei giovani avvengono anche attraverso l'uso dei social. C'è comunque la preoccupazione dei genitori che appunto in questi social i ragazzi possano incontrare degli adulti, e abbiamo avuto anche noi purtroppo delle esperienze che fanno degli propri veri e propri adescamenti, ecco, in rete, quindi con tutto quello che comporta poi il coinvolgimento della polizia postale, eccetera. Sappiamo che poi i nostri ragazzini sono anche dei ragazzini fragili che spesso tornano nelle famiglie d'origine che non hanno gli strumenti, no? Che magari le famiglie affidatarie hanno per proteggerli. Quindi c'è questo, ci siamo trovati, ecco, ad avere questo tipo di problematiche. Tutto il discorso poi del cyberbullismo, ecco, che anche questo i ragazzini insomma in rete possono incontrare, anche su questo abbiamo avuto delle esperienze, e c'è comunque anche tutto il bisogno dei ragazzi di essere visti, di essere cercati, no? La necessità del mi piace che hanno di trovare nei social. E anche internet e tutto il mondo dei social è un modo che permette a questi ragazzi, ai nostri ragazzi anche di conoscere il mondo. Però dall'altra parte, ecco, c'è sempre questa preoccupazione. Il problema poi dei videogiochi, anche questo, no? Del problema della dipendenza che spesso ci troviamo ad affrontare con i giochi in rete, la chiusura nelle stanze e quindi il ritiro sociale che spesso ci troviamo ad affrontare, ci trovavamo prima della pandemia ad avere questo problema, ma la pandemia sicuramente ci porta, ecco, a vedere che c'è stato un aumento anche rispetto a questo. Quindi queste sono un po' le problematiche che noi abbiamo cercato di enucleare. A fianco a questo, però, ci piacerebbe anche dare un'immagine anche positiva, perché comunque, no, i social sono una parte della nostra realtà di oggi, quindi è uno strumento che va utilizzato e come utilizzarlo al meglio. È stato uno strumento utile durante la pandemia, è utile nel senso che ha permesso in qualche modo di rimanere connessi, no? Pensiamo anche alla didattica online, con tutti i problemi che ha portato, però è stato un modo che ci ha permesso, ecco, anche di fare scuola e di fare in modo che i ragazzi fossero rimasti, insomma, collegati tra di loro, ecco, durante questo periodo. E quindi anche una visione positiva, ecco, di questo. E a me piace, nelle sue interviste l'ho sentita più volte, no, dottor Lancini, dire che spesso noi chiediamo ai figli, ai nostri ragazzi, come va a scuola, come va con gli amici, ma mai chiediamo come va in rete, no? E questa era una domanda, una sollecitazione, insomma, interessante. Non siamo abituati, ecco, a considerare anche questa realtà come una realtà con la quale interagire, ecco, anche con i ragazzi. Ecco, queste erano alcune delle sollecitazioni che avevamo in mente, ecco, da cui partire. Adesso magari do la parola a Nancy che parte anche lei con una domanda magari più specifica.
Sì, Sonia ha dato tanti temi. Allora, a me viene da fare questa domanda, perché oltre a, come dire, a fare la psicologa, sono anche mamma e quindi mi ritrovo anche a dover gestire figli, ecco, più o meno adolescenti. E allora, è una generazione completamente diversa dalla nostra. Questi ragazzi nati nella postmodernità, che a volte ci sembrano mutanti, come dice qualcuno, che non capiamo perché hanno stili, comportamenti, abitudini, relazioni, ecco, che non riconosciamo. Io a volte mi sento, come dire, che mi manca uno schema di riferimento al quale, come dire, faccio fatica ad affidarmi. E quindi, beh, la prima domanda è: ma da dove nasce questo bisogno di essere continuamente collegati? E anche forse di, come dire, intrecciare, scambiare, ecco, la vita reale con quella virtuale, che a volte, insomma, può confondere.
Adesso, innanzitutto vi ringrazio Sonia Scalco, Nancy Zanardello e ovviamente la Fondazione Pirani Cremona, ma la risposta è complicata e difficile. L'introduzione che è stata fatta ha già articolato, no, tutte queste problematiche. Io partirei da questo. Parto innanzitutto da un commento. Io non avevo nessun interesse per internet, neanche per i telefonini e anche per le mail, che avevo capito sin da subito mi avrebbero rovinato la vita, e così è stato. Quando è arrivato il cellulare ho detto non lo comprerò mai. Dopo 5 minuti lavoravano solo quelli col cellulare e quindi ho detto sarà meglio che mi compro il cellulare. Per dirvi che io non sono un patito di internet, deve essere chiaro, però poi necessariamente dopo averlo introdotto appunto in quella epoca della famosa distinzione tra, all'epoca si diceva così, ormai il termine è superato, i nativi digitali e gli immigrati digitali, cioè fatto che c'erano giovani generazioni che nascevano immerse in rete e noi che invece ci trasferivamo dall'epoca gutenbergiana a quella di internet per motivi professionali, piano piano ho iniziato a dover studiare questa vicenda, dico dovere perché è risultato inevitabile, quindi non sono esperto di internet, qualcosina ho provato a studiare con i colleghi intorno al tema di come vive internet nella mente delle nuove generazioni, soprattutto del papà e delle mamme, o meglio anche nel papà e nelle mamme e anche negli insegnanti. E ho cambiato diverse posizioni ovviamente andando avanti con gli studi e le ricerche. E quindi parto da dove sono giunto oggi, cioè sono giunto a dire che innanzitutto internet non è un mezzo, uno strumento, mentre all'inizio lo si diceva e lo dicono ancora in molti, è come il coltello, dipende che uso ne fai, se ci accoltelli qualcuno male, se ci tagli la bistecca, la fettina di carne, non so, a seconda delle zone come viene chiamata, o la pizza, va bene. Molto più complicato, internet è un ambiente e come tale è un luogo dove si possono, come dire, fare moltissime esperienze, ma come ambiente anche influenzato dall'ambiente in cui si è sviluppato. E questo è un primo punto centrale, perché una delle fragilità adulte, secondo me, negli ultimi anni porta a dare la colpa a internet per non vedere che cosa sono invece i modelli educativi o i modelli di identificazione che noi presentiamo ogni giorno con la nostra società, che già c'era prima di internet e ci tornerò. Quindi internet si è diffuso in questo modo perché c'era anche una società di un certo tipo. Poi internet amplificato continua a esasperare degli aspetti, ma non si può dare tutta la responsabilità a internet, così come non avrebbe senso in questo momento dare la responsabilità dell'aumento della sofferenza come quantità segnalata dai nostri servizi di neuropsichiatrie pubblici o il nostro centro privato alla pandemia. Questa è una fragilità adulta, una difesa adulta, una fragilità fatta fin di bene, cioè non è che dico sono cattivi i genitori, gli insegnanti, ma non sapendo cosa fare, diciamo era colpa di internet e adesso è della pandemia. Invece la vicenda a mio avviso è più complicata. È più complicata, poi tornerò sulla pandemia, anche perché non solo internet mi sono convinto che è un ambiente, ma mi ha convinto in maniera definitiva, non avrei saputo ovviamente definirla meglio, infatti ha avuto un grande successo, la definizione che Luciano Floridi da diversi anni, un grande docente, un filosofo della scienza, ha definito oggi sul fatto che si vive on life. Voi sentite nelle vostre parole, e lo sentirete in qualche scivolamento nella mia, che noi continuiamo a parlare di vita reale e vita virtuale, ma queste erano espressioni tipiche adatte all'inizio quando studiavamo questa vicenda e come se io dovessi dire che in questo momento c'è una differenza tra quello che noi ci vediamo qui o ci vedessimo di persona. Certo che c'è, ma c'è in tutti i sensi, nel senso che si intrecciano le esperienze, in qualche modo questa esperienza potrebbe essere più intensa di quella che svolgeremmo incontrandoci di persona. Si sono mischiate inesorabilmente le aree. È una vita all'interno della quale si cresce, si vive. Se la sono inventata i bambini? Se la sono inventata gli adolescenti o hanno aperto gli occhi e hanno visto questo? Questo è quello che è accaduto. Ci sono delle derive terribili di questa società che io non mi sento più però di attribuire a internet, anzi penso che sia una difesa da parte degli adulti nel dare etichette e dire che è tutta colpa di internet, come se lì dentro ci fosse il bene e il male. No, lì c'è la vita. E quando giustamente Sonia Scalco dice che da almeno un decennio dico ma vogliamo chiedere ai figli come va oggi in internet, non è che è per essere seduttivi, perché è come dire mio figlio è fuori, ma è fuori a fare una rapina, a fare l'amore con qualcuno, si sta drogando, è a giocarsi una partita a pallone, è partito con gli scout. Questo di solito i genitori glielo chiedono, poi gli adolescenti possono dire un fracco di bugie, ma questa è un'altra cosa, almeno glielo chiedono. Allora non riesco a capire come mai non si introduca questa domanda. Tra l'altro 7-8 anni la domanda dei figli, ai figli, come è andata oggi a scuola, è esaurita il bonus, perché l'abbiamo fatta talmente tante volte, sarà meglio che da un certo punto di vista, un momento in poi, gli si chieda, allora come va oggi in internet? Procedi, vai avanti, secondo le ricerche dovresti andare verso i processi di socializzazione, non ne fai un uso solitario. Sei lì che ti vuoi impiccare con una challenge o vuoi vivere? Non avere paura di affrontare questi temi. Invece gli adulti si difendono e dicono là c'è internet, non me lo dire. Vi dico che è nata on life, è diventata on life perché è quello che vedete tutti i giorni. Volete che vi elenco? La politica, le crisi di governo in Italia negli ultimi anni sono state fatte via social, la politica le ha solo, il Parlamento le ha certificate, ma si sapeva benissimo cosa si andava a votare. Gran parte dei lavori, l'editoria, l'economia, ditemi uno settore, si è trasferita in internet ed è economia reale. Ci sono dei personaggi, il più famoso, giusto per citarne uno, magari l'avete sentita nominare, si chiama Chiara Ferragni, ha preso da poco l'Ambrogino d'oro, a un'età che a Milano non l'aveva mai dato praticamente a nessuno, a quell'età, a gente che ha fondato gli asili, a gente che ha fondato il Minotauro, come Chamè, circa 30-40 anni dopo. Se entra in grandi industrie, le azioni volano nelle borse internazionali perché un influencer entra nel consiglio di amministrazione e non la pagano neanche il Bitcoin. E così potrei andare avanti con la politica. Oggi qualsiasi politico non è che aspetta se è in visita, non so, Atene, che state dicendo che esca la troupe esterna della RAI, che non so più neanche dov'è in Veneto, qui a Milano era in corso Sempione a vedere il politico. La mattina il politico ha già iniziato a dire oggi vado a Atene, che sia un politico nazionale, regionale, provinciale, del comune, della circoscrizione, deve raccontare cosa fa, ma non della vita politica, tutto, anche se sta mangiando la polentina o se è alla sagra del gnocco fritto. Fa parte del contesto all'interno del quale i giovani crescono. Questa visione, peraltro, più articolata ancora, perché vi ricordo che la diffusione di social network e videogiochi, a chi ha fatto ricerche serie lo sa, è avvenuta anche perché ben prima dell'avvento di internet avevamo paranoicizzato il mondo esterno, cioè chiuso cortili e giardinetti dove si combattevano battaglie. Oggi capisco che ci si debba prendere coi videogiochi, che è l'area che si guarda con maggior sospetto, ma quando sento dire che i videogiochi sono una dipendenza, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi vi ricordo durante la pandemia è dovuta uscire con una campagna che invitava gli adulti a far giocare e videogiocare i ragazzi, perché diceva che i videogiochi, soprattutto quelli online, erano una risorsa, forse, e che fanno diventare violenti i nostri figli, gli studenti. Sarà meglio che qualcuno si ricordi che cosa accadeva nei cortili, almeno quelli che ho frequentato io, quando si poteva frequentarli, perché dopo gli adulti li hanno chiusi per angoscia e hanno preso il corpo dei figli e l'hanno messo sotto sequestro. Comunque si frequentavano dei cortili dove lì sì che si combattevano battaglie violente, erano battaglie dove il sangue scorreva copioso, era normalissimo fratturarsi, si usavano i gatti come il portaspilli di mia nonna, inteso con le cerbottane li riempivamo di spilli, torture alle lucertole, e giocavi a tutti i giochi. Io riempivo, e poi termino questa prima parte del mio intervento, di pallonate in faccia le mie coetanee di palazzo, le mandavo a casa tumefatte in partite che duravano interi pomeriggi a palla due fuochi o palla avvelenata o palla prigioniera a seconda dei rioni e delle città, come si chiamava. Immaginatevi oggi un preadolescente che lancia una palla in faccia a una sua coetanea violentemente, non le 150 al giorno che lanciavo io tutti i giorni dal lunedì al venerdì, che cosa accadrebbe? E tua madre si affacciava e diceva: sali, devo darti due punti di sutura, perché allora era normale, e poi devi fare il bagno e studiare. E tu lavi: no, sono dipendente dai giochi di cortile, la nuova malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché in effetti si preferiva stare in cortile a giocare che a studiare. Già allora pensate che ragazzi dissennati, però non ho mai sentito parlare della dipendenza patologica dal pallone che rotola o dai giochi di cortile. Sono cambiati i contesti, bisogna stare molto attenti, e poi mi sembra che Sonia Scalco ha toccato tanti punti che poi riprenderemo, sulle preoccupazioni, sul contatto con le proprie origini, che noi abbiamo studiato a fondo anche rispetto ai ragazzi adottati, ma accettare che se tu crei una connessione 24 ore al giorno e chiedi ai figli di crescere lì dentro ci troverai dei rischi così come delle opportunità. Ecco, io partirei da questa riflessione perché per questo ci tenevo a dire, non che sia un fan di Inter, non me ne frega niente di Inter, ma ho visto i disastri combinati in questi anni da una difesa adulta che continuava a diffondere internet in ogni dove. I gruppi di WhatsApp delle mamme e anche di qualche papà sono la vera emergenza nazionale. Governano la scuola italiana e anche ti spiegano se tu devi andare a farti il tampone a tuo figlio, sostituendosi al ministro Speranza ogni giorno nei gruppi sportivi. E mentre il mondo va in questa direzione, guardi gli adolescenti e dice: però tu lo usi troppo. Su questo bisognerà che decidiamo. Se siete pronti per chiudere internet per sempre, quindi iniziamo a fare proposte di legge, come ho fatto io l'altro giorno al vice ministro della giustizia, davanti a un tavolo in cui sono stato chiamato come audizione, ho detto esplicitamente: io sarei per vietare il cellulare, scelga lei, sottosegretario, se dai 26 ai 30 anni in su, e renderlo invece obbligatorio dai 26 anni in giù. Perché peraltro pensate che per tutti i vostri figli, nostri, affidatari, adottati, naturali, biologici, figli, chiunque, l'unico lavoro certo che avranno in futuro, secondo tutti, è produrre un videogioco. E in più, se ci sarà un posto di lavoro, dovranno saper utilizzare internet. Praticamente i due nemici della scuola italiana. Allora c'è qualcosa che non va. Prego, se volete fare, se no io riprendo tutti i punti perché già l'intervento originale.
Il problema è che noi, come dire, che arriviamo invece da, come dire, da un'epoca diversa, non capiamo, ecco, quel modo che loro hanno di relazionarsi là dentro e magari ne siamo anche spaventati. E quindi, come fare? Qual è il ruolo dell'adulto? Ecco, e come mantenere comunque una buona relazione con loro, nonostante tutte queste diversità, nonostante i riferimenti diversi, il modo che abbiamo di relazionarci che è diverso?
Ma guardi, non so se lei parla per sé o per tutti, il problema, l'ho detto prima, innanzitutto dobbiamo partire dall'età dei figli, perché comunque qualche differenza andrà fatta da questo punto di vista tra l'aspetto più dell'accompagnamento, diciamo, e più l'aspetto del controllo, perché è chiaro che un conto sono dei bambini piccoli, un conto sono i preadolescenti e gli adolescenti, sappiamo che a un certo punto bisognerà, come dire, fuoriescono dal monitor educativo, giustamente. Ma il problema è che lei parla come se noi non usassimo internet, nel senso, noi veniamo da un mondo diverso, lo dice lei e io anche, ma la quotidianità ha fatto sì che appunto i gruppi di Facebook siano stati abbandonati dai giovani perché i genitori li hanno presidiati ed è pieno di adulti che vivono lì. Tutti vivono sui WhatsApp e questo, quindi non è neanche vero, e più dicono agli adolescenti che dovrebbero aspettare, immagino che nelle vostre piccole realtà ancora non sia così diffuso come a Milano da tanti anni, ma sappiate che la gente da casa propria a tutte le età, compresi ottantenni, prendono un telefonino e non escono più neanche a mangiarsi il gelatino sotto casa alla pizza, ma lo ordinano immediatamente della nuova servitù, bici munita, corre per la città fornendo colazioni, non c'è più il tempo dell'attesa, i più grandi centri commerciali li abbiamo in casa, forse alcuni di voi escono ancora e vanno a fare lo shopping, ma sappiate che tutti i dati ci dicono che sempre di più c'è gente che guarda un telefonino, e non sono bambini né adolescenti, lo guarda e ordina, perché ormai basta lo sguardo, come sapete, perché abbiamo i più grandi centri commerciali in casa, e da è partito un drone che ti sta consegnando il prodotto che hai pensato. E questo è il contesto sociale all'interno del quale i bambini sono nati, hanno aperto gli occhi, crescono e vanno avanti così. E questa è la questione. Quindi se abbiamo apparecchiato sta tavola, non è che puoi mangiarci tutti i giorni e dire che però l'adolescente o è bulimico o è patologico. Bisognerà aiutarli a utilizzarli a favore del loro futuro. Questo è il contesto odierno. Dopodiché, se invece voi fate parte di un'enclave che io sto cercando da tanto tempo, che fa ancora la vita monastica, scende ancora a fare la spesa, non usa, non sa neanche che cos'è Amazon, non l'hai mai sentito nominare, non sa cos'è uno youtuber, un influencer, non sa come è cambiata la giornata, scende ancora a comprare le edicole salvando le poche rimaste perché a Milano l'ultimo anno hanno chiuso il 60%, e fanno quella bella vita, benissimo, e vanno a comprare il pane o la baguette, come succede in Francia, spiegheremo ai ragazzi che questo è il nuovo mondo che abbiamo capito che vogliamo per loro. A me sembra purtroppo, cara Nancy Zanardello, che il mondo vada invece da un'altra parte, e quindi sarà meglio aiutare questi ragazzi qua a dirgli, mazza, abbiamo costruito questo quadro qua. Quindi ti ringrazio che invece di uscire di casa, visto che non ti faccio andare a scuola da solo, ti ho preso il corpo sotto sequestro, che almeno tu ti alleni e sei un po' virile, aggressivo da preadolescente maschio nel videogioco. Perché se lo facessi fuori, chiamerebbero gli assistenti sociali. Se impugnassi una fionda, nessuno festeggerebbe dicendo finalmente un preadolescente che è uscito in strada e ritorna a prendere il corpo e a riadattarsi al mondo e non sia dipendente dai videogiochi, e finalmente con le fionde tira delle belle fucilate e spacca tutti i vetri. Avreste il comune, gli assistenti sociali, dire violento, delinquente, torna a giocare virtualmente, che là ci piace. E loro hanno eseguito. Non è mica una rivoluzione venuta dal basso, I social network, detti piazze virtuali, hanno sostituito appunto le piazze che noi abbiamo chiuso, i giardini dove una volta potevi crescere. E i videogiochi, spara tutto, quelle che volete, dette battaglie virtuali, hanno sostituito delle battaglie di strada che erano terribili e che nessuno più vuole che i figli li combattano, ma già ben prima, poi si immagina, è arrivata una pandemia che ha detto che in più non solo era pericoloso il mondo pieno di malintenzionati che si doveva virtualizzare tutto, ma non potevano neanche uscire perché sennò avrebbero ucciso i loro nonni divertendosi. Che cosa devono fare? Cioè, il problema non è condannare internet, è se siamo pronti a costruire delle alternative.
Beh, è molto rassicurante, no? Questi sono, almeno per me, queste
no, ditemi, se non si capisce come, se non si capisce come la penso, ditemelo, che io lo spiego meglio.
Però, allora, altra domanda, ma quando è che dobbiamo preoccuparci? Ci sono dei segnali che possiamo cogliere che invece magari potrebbero essere degli indicatori di un malessere?
Beh, allora, innanzitutto credo che l'uso delle cosiddette tecnologie, ma vale anche per certe trasmissioni televisive, non mi fate dire i nomi, andrebbe vietato più di certi videogiochi e anche certi cartoni animati ai bambini, perché poi parliamo di internet, ma vi faccio degli esempi. Io incontro a volte delle mamme che contente mi dicono, mi è già successo, che bello, mio figlio finalmente non gioca più a Fortnite con i suoi amici di là, ma stasera è con me a guardare questa trasmissione televisiva. Non vi dico il nome, che fa 7-8 milioni di audience. Io mi metto le mani nei capelli e dico, ma signora, ma non era meglio che stesse di là con i suoi amici? Guarda che questa è una trasmissione che ha un titolo che è esattamente l'opposto, pornografizza l'amicizia, che è un valore sacro, alimenta competizione, guerra e individualismo, dicendo che invece vuole creare amicizia, fa malissimo a suo figlio, meglio che giochi di là a Fortnite. Cioè dipende da che alternative abbiamo a costruire nel sistema valoriale. E il mondo massmediatico non è un mondo solo legato a internet, è un mondo legato a un intrecciarsi, no? Come sapete, di esperienze sempre più complicate, che peraltro anche con dei rischi, si parla di media convergence per spiegare che ad esempio nel gaming, cioè nel videogiochi, possono finire il gioco d'azzardo, insomma una complessità enorme, ma guardate che la semplificazione, tolto internet, che bello, dipende da che alternative costruiamo, e quindi quello che voglio dire è questo: i bambini vanno assolutamente accompagnati all'utilizzo di qualsiasi strumento, di qualsiasi visione, a volte bisogna impedirlo per carità. Abbiamo però un, come dire, destino segnato con l'adolescenza. L'adolescenza implica che a un certo punto si scelga che scelte fare, e noi abbiamo solo una possibilità, che i ragazzi ci provino a condividere i rischi che corrono in adolescenza e ci chiedano aiuto se sono in difficoltà. Per questo nostra madre ci guardava, ve lo ricorderete, e ci diceva intorno agli 11-12 anni, oh, è arrivata l'adolescenza, esci, speriamo che tu torni. Forse qualcuno se lo ricorderà. E trascorrevamo intere giornate, fatte di 10-11 ore, fuori dal controllo degli adulti. Non avevamo neanche il telefonino cerca persona, che consente oggi a una madre che magari sta passando il weekend, non lo so, a Lignano Sabbia d'Oro, di controllare che sua figlia a Milano dice, dove sei figlia mia? Sono a dormire dalla nonna. No, mi segnala che sei nella movida all'angolo del Navigli ed ecco che ti vedo. Ma come fai? Mamma, ti ho regalato il cellulare io, sono la spacciatrice di tecnologia da quando sono nata per tenerti sotto controllo. Insomma, dobbiamo vederla per come è andata, non per come costruiamo questo mondo. Perché ci lasciavano andare in giro? Perché ci dicevano, attento che ci sarà la caramella drogata? Dai, ditemi che almeno uno di voi ha avuto la fortuna, milioni di italiani delusi in gioventù, che gli dicevano che già dall'elementare ci sarebbe stato qualcuno che ti avrebbe regalato la caramella drogata. Mai nessuno, solo spacciatori di figurine panini, sponsor di vari prodotti, mai uno che ti regalasse un po' di droga, perché costava già allora e non te la regalava nessuno. Faceva parte di un processo di crescita complessissimo, che in cui a un certo punto avevi in mente che i figli li dovevi consegnare al mondo esterno. Però c'era una questione difficile anche da definire, che si chiamava comunità educante, perché nessuno può dire che quella fosse un'epoca dove i figli crescevano in un ambiente più tranquillo. Io ho fatto le primarie, oggi si chiamerebbero, allora si chiamavano elementari, a Milano negli anni 70, e dai 7 anni in poi nessuno ti sarebbe più venuto a prendere a scuola, fuori, dagli 8 poi solo i tardivi. Era un bel periodo, lei dice, poco traffico, se ho capito, meno macchine, ma c'era stata la strage di Piazza Fontana e c'erano morti per motivi politici in strada uno alla settimana, si sparavano. Eppure c'era l'idea che i figli fossero, come dire, i figli di tutti, che tu potessi consegnare, l'individualismo non era così imperante, c'era la comunità. E allora vai, i figli andavano, poi appunto a 11-12 anni andavi non solo da solo a casa, ma combattevi battaglie interi pomeriggi, poi sparivi durante l'estate e non avevi neanche il telefonino. Vi rendete conto oggi un dodicenne che sparisce dalle 10 di mattina, come me torna alle 10 di sera? Sì, le mamme ansiose ti davano il gettone telefonico da mettere in tasca, ma insomma, lo sapete meglio di me, immaginatevi, inseguiti dal malintenzionato, il dodicenne doveva raggiungere la cabina, aprirla, iniziare a inserire il gettone, con la gettoniera fare il numero, e poi finalmente suonava, peccato che c'era il duplex, perché qualcuno se lo ricorderà, ma all'epoca per di più certe linee erano condivise con la vicina di casa, quindi eri irraggiungibile, uscivi e dovevi tornare. Cambiare questa percezione, avere una maggiore protezione, ha dei grandi vantaggi, ma ha anche degli altri svantaggi, ha promosso una cultura ovviamente, dove mantenere il corpo dei figli a casa è stato funzionale all'angoscia degli adulti. Tutte le ricerche sanno che lo spacciatore di tecnologia o di dipendenza da internet è la mamma, mentre lo spacciatore della droga rimane tra i coetanei, dove oggi gli adolescenti iniziano a iniettarsi dosi di quella che poi qualcuno chiamerà dipendenza, è nella famiglia. A partire dalla prima fotografia che viene scattata quando fai la recita all'asilo, lo sapete meglio di me, a 3 anni, da quel momento in poi si riprendono tutti quanti 1000 volte, poi arrivano a 12 anni e dice: ma come mai hanno sta fissa dello schermo? Come? Per 12 anni ha alzato gli occhi, li riprendevi come fossero Draghi il giorno in cui l'hanno eletto Presidente del Consiglio, non ho capito perché a 12 anni no. Fa parte del contesto di crescita. Quando preoccuparsi? Ma quando preoccuparsi quando i figli stanno male e non stanno male per internet? Quando stanno male, lì bisogna cogliere i segnali. Tra questi segnali può esserci il ritiro scolastico, sì, ma guardate che ad esempio il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori, chi lo studia davvero sa che mica dipende da internet, anzi, i ritirati sociali più gravi, sappiatelo, quelli che non vanno a scuola, non usano internet. Internet è una difesa, è una mediazione, ti mantiene in contatto con la realtà, i ritirati sociali più gravi leggono i libri, alcuni pazienti anche i miei, io e voi potremmo essere contenti, invece io mi metto le mani nei capelli. Non è che la garanzia, il malessere trova espressione in vari modi. Oggi quando incontri un ragazzo che iperutilizza internet, sappiate secondo me che tu intercetti un disagio, non intercetti una dipendenza da internet, intercetti una sofferenza. Allora bisogna vedere, se posso provare a dare una risposta a una vicenda così complicata, cosa vuol dire questo intrecciarsi. I ragazzi che più o meno oggi stanno bene cosa fanno? Integrano, vivono online, quindi riescono a mantenere dei contatti ovviamente molto più sporadici rispetto alle nostre epoche con il mondo, diciamo, del corpo che si tocca, quindi vanno a scuola, fanno un'attività sportiva, poi i 13-14 anni fuoriescono dal circuito sportivo, ma questo è sempre successo, escono con gli amici, però un po' poi il pomeriggio riescono a stare anche nella vita online. Se uno fa tutte e due le cose estremamente e non ne fa una delle due, ci sono dei rischi. Ci sono molti rischi anche in alcuni ragazzi che non riescono ad accedere per niente all'uso della rete. Però è chiaro che quelli che noi vediamo di più e di cui siamo più convinti è l'iperutilizzo di questi strumenti. Ma attenzione, che oggi comprendere, mettiamo, se un preadolescente, un adolescente è dipendente dal videogioco o per assurdo, che per me non è neanche più assurdo, ma mai mi sarei immaginato di dirlo, sta allenandosi, addirittura non solo non è dipendente, ma ha un uso adattivo, addirittura a sostegno dei compiti evolutivi che sta realizzando attraverso la sua esperienza videoludica, è un compito del vero adulto responsabile. A meno che noi pensiamo che lì dentro quello sia tempo sottratto alla scuola. Ma questo va bene. Però il tempo sottratto alla scuola ce l'hai anche se ti droghi, anche se fai l'amore con la tua ragazza, anche se una volta giocavi nei cortili e non su internet al videogioco.
Proviamo a lasciare la parola a qualche domanda che arriva dalle famiglie.
Sì, lo dico, non vi sentiate imitati anche, bel discorso Lancini, ma mi dica dopo quanto tempo spengo il cellulare a mio figlio o gli tolgo Fortnite, non abbiate problemi.
Buonasera professore, grazie per tutti gli spunti che ci ha dato. Io gestisco 2 comunità per minori e vi assicuro che abbiamo anche noi un po' queste difficoltà con i ragazzi. Allora, mi ha fatto venire in mente tante cose e ci sentiamo anche un po' vecchi noi, cioè nel senso che una delle cose che secondo me dove facciamo più fatica è quella di stare un po' al passo con i tempi. Nel senso che quello che ci spaventa è il fatto di non conoscere tutti gli strumenti che i ragazzi usano, perché sono molto più abili di noi. Ecco. Una domanda che volevo farle è: noi cerchiamo ancora di resistere con la concessione dei cellulari fino ai 14 anni. Che ora ci sentiamo anche un po' fuori dal tempo, nel senso, no, che tutti gli altri ragazzi ce l'hanno i ragazzi che sono in comunità diventa un obiettivo quasi da raggiungere, nel senso che con 14 anni gli regaliamo il cellulare, quindi diventa veramente una conquista. Allo stesso tempo però vivono anche il disagio di sentirsi un po' diversi rispetto agli altri, perché fin dalle elementari ce l'hanno. Quindi anche su questo, boh, non lo so, facciamo bene, facciamo male, siamo troppo rigidi.
Se volete vi do i nominativi di tanti colleghi che vi direbbero che fate bene. Io vi faccio questo commento, non giudico, dico fate bene, già avranno avuto una vita così fortunata che è giusto anche che abbiano il cellulare un po' più tardi degli altri, che così li aiutiamo a crescere ed essere fortunati. No, fa bene a porsi questa domanda, capisce? Nel senso che il tema che abbiamo è questo, e lo dico anche perché un po' di esperienza ce l'ho con le comunità sul regolamento anche dell'uso di internet. Io so, o meglio, non ho l'esperienza che ha lei e molti altri colleghi che hanno fatto supervisioni alle comunità da 50 anni. So benissimo com'è la vita comunitaria e che servono le regole per tutti, però mi convinco sempre di più che soprattutto chi lavora in ambienti dove i ragazzi, si sa, se sono lì, hanno avuto anche, come dire, non tutte fortune o comunque una vita complessa, sarà meglio che utilizzino sempre di più quei modelli che secondo me io chiamo flessibili e che vengono incontro alle esigenze. Guardi, glielo dico e mi permetto di dire questo non perché penso che sia sbagliato, si figuri, per me se si riuscisse a non regalarlo mai il cellulare ben venga. Però il problema che abbiamo è proprio questo. Io ritengo che esistano una serie di interventi che oggi vengono spacciati per autorevoli, fatti a favore del ragazzo, che in realtà purtroppo sono realizzati a seguito, come dire, più mossi da delle nostre fragilità, da delle esigenze che noi abbiamo di sentire di avere fatto qualcosa per il bene. Quindi io non condanno nessuno, lo dico perché ci sono dentro anch'io come padre, tutti i genitori che incontro, gli insegnanti, le comunità, voi, i colleghi, però penso che il vero problema su cui discutere, e la sua domanda per me è molto importante, anzi la ringrazio perché mi dà l'occasione per sottolinearlo, anche perché ho scritto un libro più o meno su questi temi che esce proprio oggi, sui luoghi comuni degli adolescenti, che secondo me abitano la mente di adulti troppo fragili oggi per identificarsi davvero con i bisogni del soggetto che è davanti, e questo non ce lo possiamo permettere voi e anche gli altri, se no va a finire che i ragazzi non ci chiederanno aiuto. Io su questo lavorerei a lungo. La pandemia ha smascherato definitivamente delle contraddizioni che avevamo. Si ricordi che vengo da un incontro, giusto per dire, in Rai, a una trasmissione che poi questa sugli adolescenti, peraltro ben fatta, andrei non da domenica o da sabato, non mi ricordo, ma su Play Rai, quindi solo per chi la vuole vedere, perché ovviamente per fare discorsi approfonditi in TV non, è difficile, però bella. Qui c'era presente l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, che ogni tanto ovviamente mi coinvolge nelle varie attività, questa ci ha chiamato la RAI a tutte e due a discutere insieme ad altri professori di questo tema degli adolescenti, e lei stessa ci ha tenuto a ribadire che la possibilità di accedere a internet è un diritto dei bambini e degli adolescenti, l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza fa queste campagne, perché l'ONU è da anni che dice che è un diritto che deve essere dei bambini e degli adolescenti. Dobbiamo ricordarci che è l'ONU a dire che, non lo dice così, ma io lo trovo così, oggi la povertà educativa è anche povertà digitale. Durante la pandemia ci sono state regioni in Italia che non hanno avuto la possibilità di essere raggiunti, ragazzi che abbiamo bocciato perché erano assenti da una scuola che non li poteva raggiungere. Poi su questo, se volete, intervengo in alcune zone. Le famiglie che possono permetterselo, la prima cosa che hanno fatto, lo diceva le ricerche, quando è arrivata la famosa linea veloce all'epoca, appunto, no? La fibra, che fra un po' sarà medievale anche la fibra, hanno subito combattuto. Quando gli si chiedeva ma perché lei collega così velocemente la fibra, le serve per il suo lavoro? No, io lavoro al posto, lo faccio per i miei figli. Le famiglie che possono permetterselo collegano, non hanno l'unico tablet, sapete, la scuola. Allora su questo è chiaro che la sua domanda apre una questione di dire attenzione, che noi dobbiamo aiutare il massimo il soggetto che abbiamo davanti, e chi è in una comunità non vive certo nel palazzi di fronte a casa mia che crescono come funghi, che costano anche 14.000 euro, lo ripeto, al metro quadro, e quindi di sicuro non hanno un collegamento, è un problema di collegamenti con internet. Dobbiamo capire che cosa hanno bisogno davvero i ragazzi davanti a noi, e questa semplificazione, internet te lo devo togliere, ti devo limitare perché lo faccio per il tuo bene, credo meriti una riflessione un po' più compressa, curata, come lei giustamente si sta ponendo, perché il rischio è quello, a parte di omologare, quindi, e la comunità ha più esigenza, ma io mi sono convinto gli anni che i figli sono tutti diversi, e nascono anche quelli nelle stesse famiglie, tutti diversi, quindi hanno bisogno di educatori e di adulti diversi, e tutti dirà, dobbiamo farli uguali, uguali un po', perché questo l'abbiamo scoperto, un po' il DNA, un po' le esperienze, i figli sono tutti diversi, eh? Quindi hanno bisogno di un papà e di una mamma diverso, anche nella stessa famiglia, cresciuti a un anno di distanza. E quindi bisogna stare molto attenti per non penalizzare eccessivamente in nome di una nostra fragilità i soggetti, per di più spacciando che lo facciamo per loro, ma non per altro, perché se questi ragazzi si arrabbiassero io sarei meno preoccupato, direi vabbè, lei faccia giusto, fa il padre autorevole che fa i limiti e loro la destituiranno, cioè praticamente la attaccheranno, le ribalteranno la comunità, oppure se la scuola oserà bocciarne uno come è successo a maggio di quest'anno a giugno, dopo che per di più non è stato raggiunto, comunque la scuola a distanza non ha potuto garantire in un anno e mezzo, si arrabbieranno, metteranno a ferro e fuoco la città, altro che graffieranno la macchina degli insegnanti come accadeva una volta, gli faranno qualcosa, invece non fanno niente, sa cosa fanno? Si tagliano, tutti i dati ci dicono che poi attaccano se stessi, e poi il problema è l'aumento dei gesti autolesivi, dei tentativi di suicidio, il disturbo della condotta alimentare femminile, il suo equivalente al ritiro sociale maschile che adesso già c'era, vedremo dopo questa pandemia, perché sono così, non sono più edipici, non sono più trasgressivi, sono fragili narcisisticamente, quindi bisogna stare attenti, attenti perché mortificare, limitare il soggetto edipico voleva dire far fronte a un conflitto. Mortificare un soggetto pensando di fargli una mano e invece facendolo sentire inadeguato e limitato rischia solo di aumentargli la fragilità. Io penso che, ad esempio, questa visione di aver osato, e lo ripeto, considerare assenti dei ragazzi perché non hanno messo la faccia davanti allo schermo, l'unico target, vi ricordo, io ho fatto più di 4 webinar per un anno e mezzo, nel libro l'ho scritto, non ho mai visto un'iniziativa, ma non solo queste rivolte come voi genitori, ci mancherebbe che io obbligassi qualcuno a mettere la faccia, se uno vuole la mette, se no ascolta, faccia quello che vuole, ma anche con crediti ECM, interventi ministeriali, attività in cui era riconosciuta la formazione. O voi pensate che il datore di lavoro avrebbe avuto la possibilità di mettere una telecamera per lo smart working a casa di qualcuno? C'era una pandemia, vi ricordo, e se qualcuno non l'ha ancora ben presente, gli unici che hanno dovuto mettere la faccia 6 ore al giorno, mentre fino al giorno prima gli dicevano che quello era il male assoluto, internet, che gli faceva venire la gobba, li faceva diventare ciechi, non prendeva la vitamina E. Poi senza alcuna vergogna, dal giorno dopo dovevano mettere 6 ore la faccia se non erano assenti da scuola, in più facendo intervenire, entrare in classe i compagni, a casa i compagni di classe. Una delle cose di cui ti vergogni di più, io non avrei mai invitato all'epoca tutti i miei compagni di classe in casa mia, perché non è un gruppo che sceglie, è un gruppo a composizione forzata. Giusto, assente, e guardate che mettere il volto come sto facendo io e chi lo mette è molto più impegnativo, eh? Se noi fossimo in una, mettiamo, sala, non so, congressi, un'aula a discutere in 58 come siamo più o meno, io adesso sarei molto meno stanco di quello che sono qua, il volto ti sovraespone, quindi abbiamo perso dei ragazzi per la scuola a distanza e li abbiamo bocciati, aumenterà la dispersione scolastica e sa che cosa diranno gli adulti? È stata colpa di internet, erano dipendenti da internet, invece di seguire la lezione videogiocavano, abbiamo fatto bene, matureranno, no, andranno, se ci va bene, ad aumentare i dispersi scolastici, se ci va maluccio il 2.400.000 NEET, cioè quelli che non lavorano né studiano che avevamo in Italia prima della pandemia che adesso aumenteranno, se ci va male ci ritroveremo in qualche luogo comunitario detto carcere minorile, però diremo che è stata colpa di una pandemia, non di una scuola secondaria di primo grado che boccia dal primo al secondo anno in una quantità enorme, contribuendo da 40 anni all'aumento della dispersione scolastica. Ma così lo facciamo per il loro bene, matureranno, manco che gli adolescenti fossero un caco sull'albero che un giorno maturerà. E comunque anche a considerarli dei cachi, quando gli dai una bella bastonata, il caco può marcirsi, può baccarsi, può prendersi una brutta botta. Spero di avere risposto nella complessità che comprendo, quindi nessuna indicazione, non so il target, non so l'utenza, non so la complessità di un'istituzione che deve muoversi, però è chiaro che la riflessione che lei pone, in che senso e in che modo dobbiamo aiutare i vostri ragazzi a costruirsi un futuro, è giusto che ve la poniate, ed è giusto che ve la poniate come ve la poniate con tutto, anche su questa menata pazzesca di questo oggetto che oggi è un'apertura verso il mondo e che può però anche contenere ovviamente dei rischi, come tutte le esperienze di vita però.
Silvia Pizzato.
Eccomi. Buonasera a tutti, buonasera a dottor Lancini e grazie per questa, per la sua presentazione. Rispetto a quanto diceva prima, a mio avviso sbaglieremo a pensare che il problema dell'iperconnessione riguardi solo i ragazzi, perché se andiamo in giro anche per i locali qui da noi o per le strade o per le piazze, vediamo ragazzi e adulti sempre col cellulare davanti agli occhi, anche se magari siedono allo stesso tavolo di un ristorante. Quindi credo che il problema sia molto più ampio, anche se loro naturalmente sono coinvolti molto più di quanto possiamo essere noi, che siamo adulti, forse con un diverso grado di consapevolezza e anche con altre esperienze. Magari la differenza è che noi abbiamo vissuto anche un mondo prima di questa immersione di internet, quindi io mi ricordo per esempio che da bambina giravo per i boschi o stavo fuori, come raccontava lei prima, 11 o 12 ore da casa e si giocava per strada, mentre loro non conoscono questa alternativa. Però credo che appunto il tema dell'iperconnessione riguardi entrambi, e per questo credo che, come diceva bene lei, sia importante immaginare che genere di società e che genere di alternativa vogliamo costruire per gli uni e per gli altri. Invece, venendo alla domanda che volevo fare, sulla quale ho riflettuto in vista di questo incontro, una cosa che mi stupisce, che veramente non mi lascia sempre un po' così sorpresa, è il fatto che, come nel caso del bambino che sta con me, per esempio, quando lui guarda un video su YouTube, non aspetta mai che finisca, non importa se dura 2 minuti o 4 minuti o 6 minuti, ok? Siccome quando tu guardi un video su YouTube c'è sempre la proposta di un altro video, no? C'è l'elenco a fianco, e prima ancora che finisca la canzone, il trailer del film o qualsiasi altra cosa, lui switcha subito su un altro video, no? E io anche recentemente gli ho chiesto, ma perché non riesci, perché non ascolti la canzone fino alla fine, per esempio, no? E riflettendo tra me e me sulla risposta a questa domanda, mi è venuta in mente una definizione che ha dato una mia amica recentemente in un incontro, e diceva, sì, perché dobbiamo ricordarci che siamo sempre più una società dello svago, no? E forse anche qua rientriamo anche noi in gioco, come tanto quanto i ragazzi, anche se magari la nostra è più una dipendenza da TV piuttosto che da internet. E quello che ne viene fuori è che, a mio avviso, insomma, è che siamo sempre più incapaci di andare in profondità anche nei contenuti. Restiamo sempre a un livello sempre più superficiale. E questo riguarda tanto noi quanto loro. E verosimilmente, secondo me, loro non fanno altro che emulare quello che facciamo noi. E questa, secondo me, guarda, la mia osservazione è uno degli aspetti più preoccupanti. Il fatto che mi chiedo che genere di consapevolezze possono acquisire senza andare in profondità nei contenuti, piuttosto che conoscenze o valori o principi. E ecco, niente, se vuole darmi la sua opinione su questa riflessione che ho fatto, mi farebbe piacere sentire cosa ne pensa.
Innanzitutto vi ringrazio perché sono riflessioni profondissime, io, sia chiaro, non possiedo nessuna verità, possiamo confrontarci su tematiche su cui si dibatte ogni momento. Beh, innanzitutto anche perché quello che voi stessi dite nelle domande, lo dico perché mi sembra, lo associo a quello che ha detto prima Tiziano Fagioni, già problematizzare. Allora, è indubbio che questa è la società dove noi abbiamo creato, dove il tempo dell'attesa, della profondità, io dico anche del dolore, se volete anche della morte, è rimosso anche nell'epoca del coronavirus, quando sento dire abbiamo fatto i conti con la morte. No, la morte è stata messa in numeri e molto sentita, ma non è stata sfruttata, secondo me, bene come occasione per ragionare su questo tema, dagli adulti rispetto al bisogno dei ragazzi. C'è una grande rimozione della morte anche ai tempi del coronavirus, io di questo mi convinco sempre di più. Ne parliamo troppo poco, soprattutto rispetto alle esigenze dei ragazzi. Quindi lei ha già detto tutto. Sa che in molti casi i titoli, la gente legge i titoli dei giornali, non l'articolo. Peraltro i titolisti, come sapete, dei giornali, ogni tanto faccio interviste, sono diversi da chi scrive l'articolo, quindi poi devono farlo magari un po' di sensazione, dicono l'opposto. E quindi a volte faccio delle interviste che mi sembrano uscite bene e mi dicono, ah, lei ha detto questo, ed è il titolo che diceva praticamente tutto il contrario di quello che ha contenuto all'interno. Ma l'ha letto l'articolo? No, ha letto il titolo, si sa, già il titolo, alla fine del titolo ero già distrutto dalla profondità del contenuto. E dico, no, ma poi bisogna iniziare a leggere l'articolo perché non è il titolo. È un tema questo che lei pone della iperstimolazione, che pone delle questioni anche dal punto di vista di tutti i cognitivi, di chi si interessa, cresceranno scemi, la demenza digitale. Io devo dire che sono molto più ottimista. È un tema complesso e qui bisogna vedere. Poi rispetto a suo figlio, perché poi sai, io faccio lo psicoterapeuta degli adolescenti e ragazzi e sono sempre abituato a dare un senso alle cose, ma non perché mi piace interpretare, perché penso che qualsiasi... l'uomo è fatto per dare senso alle cose, è una mia visione che deriva dalla nostra visione del mondo. E quindi poi bisogna anche vedere, perché può essere che un bambino, un ragazzino, ad esempio, maltolleri e cerchi un controllo attivo dei momenti in cui terminano delle cose. Cioè ci possono essere tante dinamiche da comprendere, anche, mi sembrerà esagerato, ma può essere anche verso un video che piuttosto di vedere, di sentirti manipolato o subire la separazione, vuoi controllarlo attivamente, cosa che magari può essere nella propria storia individuale o in un maschio, questo. Quindi bisogna sempre dare un significato al comportamento. Uno stesso comportamento può avere due significati diversi nel soggetto. Oggi noi parliamo di adolescenti, bambini, ci interroghiamo educativamente, ma voi sapete che io ho il massimo rispetto come voi per la storia individuale di ognuno. L'adolescente, un bambino, non è che è una categoria, sono delle persone uniche che hanno una storia unica, individuale, che merita il massimo rispetto. E quindi può essere interessante anche cogliere, dico, questi aspetti, capire, no? Però è vero che magari non c'è niente di tutto ciò, ma c'è una necessità di andare, no? Questa necessità di stare in superficie, di non approfondire, quindi può esserci un tema legato al controllo attivo, alla separazione, ma come anche che se il contenuto si approfondisce troppo, la mente soffre troppo, diciamo così, si allontana. E fa parte del complessa vicenda. Io nel libro che appunto ho appena scritto, che presento domani a Book City, ho proprio a un certo punto detto, so che a questo punto del libro dovrei fare che cosa, sa che cosa che piace a tutti, piacerebbe a tutti gli editori, mettere le 10 cose, le 10 regoline che tutti vogliono per aiutare i genitori, ma non me la sono sentita, perché questo è oggi il mondo, se vuoi andare devi fare 10, poi non ho mai ben capito sta fissa del 10, prima pensavo perché si sa contare fino a 10, sapete, tira molto, le 10 regole, le 10 cose, anche i giornali, tutto. Poi ho pensato che forse perché piace, perché ricorda le tavole sacre lì sul Monte Sinai, i 10 comandamenti, quindi avrei dovuto scrivere i 10 comandamenti. Quando tuo figlio ha collegato a internet all'ora e 58 minuti, è troppo, alla 59esima togli. Come essere il genitore perfetto? Io purtroppo non ce la faccio, però adesso tra un po' lo farò, perché oggi per aver successo devi fare questo. Semplificare, aprirti un profilo su TikTok o su Instagram da cui lanci strali invitando genitori, insegnanti, educatori a non fare usare i social ai giovani. Ma perché non ti togli tu? Lo fai, concentra, io devo vendere libri e sei famoso. Guardate che è un mondo così, è terribile. Se io domani mi aprissi un profilo TikTok e ballassi a petto nudo su un tavolo insultando qualcuno, il mio libro sarebbe primo in classifica. Quindi ci penso ogni minuto, ma perché non lo faccio? Dipende dalla società in cui viviamo. È una società di questo tipo. Su questo, dette le nostre, come dire, visioni più o meno pessimistiche, mi interessa anche dire che i ragazzi di oggi che incontro sono secondo me anche esperti di relazione, mai come adesso, che appena un adulto gli apre un dialogo davvero di ascolto attento anche alle emozioni negative, perché oggi il problema in generale non è che non si ascoltano i ragazzi, si ascoltano molto di più di quanto fossi ascoltato io, e si immagini di quanto era ascoltato mio padre, che mio nonno, come dico sempre, non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, ma l'ascolto è l'ascolto di quello che ti vuoi sentir dire, non vuoi sentire il dolore, la sofferenza, le difficoltà. Allora, su questo teniamo conto che i ragazzi di oggi hanno un sacco di qualità, crescono in questa società e dovremo però aiutarli anche a costruirsi un futuro. E se il futuro vorrà dire che ti conviene fare contenuti brevi, veloci, perché la gente si annoia, e li abbiamo cambiati tutti, io potrei dire, ma perché abbiamo abbandonato nei convegni le relazioni scritte che erano così belle? Per me erano un incubo invece, io quindi sono stato uno che ho invitato gente, organizzo convegni, se uno vuole leggere la relazione dico vai da un'altra parte, perché la gente sa no, però è brutto, sento dire giusto, ho capito, ma io devo pensare all'altro, se uno, tutti leggessimo 45 minuti, pensate se oggi vi leggessi la mia relazione, dopo un po', cioè devi anche identificarti con l'altro e i suoi bisogni, quindi il nostro problema è come aiutiamo questi figli, questi ragazzi, a costruirsi un futuro in questa società. E intanto, se la vogliamo cambiare, la dobbiamo combattere, come lei diceva, nei nostri comportamenti e atteggiamenti, nelle nostre politiche, non proiettando sull'adolescenza come fosse uno schermo le nostre contraddizioni, perché questo per me è inaccettabile. Io non ne sopporto più di vedere pieno di colleghi che dai loro profili social lanciano appelli perché i genitori e gli insegnanti non facciano usare i social e non regalano gli smartphone, e va bene, ho capito, inizia tu, se no è difficilissimo. Hai sempre la sensazione che si inizi sempre dall'altro, e purtroppo nella società è accaduto questo, l'altro è sparito, ci sei solo tu. Non possiamo però permettere, vada che lo facciamo come psicologi, vada che lo facciamo quello che volete, anche se secondo me è grave, ma non lo facciamo come papà, mamma e insegnanti. Noi dobbiamo avere in mente che cosa hanno bisogno sti qui che abbiamo davanti, che futuro si immagina a suo figlio, come lo aiutiamo a costruire rispetto a questa questione qua un proprio futuro in questa roba, ha del talento per diventare lui uno youtuber, no, farà, studierà greco, latino, il clavicembalo, l'importante è che senta che c'è qualcuno che li attende verso il futuro, ma tutti ci dicono che questo futuro, sto internet non scomparirà, almeno i giornali economici più autorevoli, le ricerche, sarà meglio aiutarli a utilizzarlo, a comprenderne il significato. Dopodiché, che i commenti e che quello che funziona sia un po' più la superficialità, lo so benissimo. Infatti, penso di aver scritto un libro il più divulgativo possibile, ma come ho scritto anche un libro, riceverò qualche critica su Amazon e dice, ma io mi aspettavo qualcosa che si capisse meglio qua, insomma. Lei sì, dà delle indicazioni, ma non mi ha detto esattamente quale, che cosa devo fare io oggi che è giovedì sera con mio figlio, quando è di là, e fare, ma chi è suo figlio? Gliel'ho chiesto, e lei dice, no, non mi faccia domande troppo difficili, dottor Lancini, è un adolescente, e ho capito, ma ha una sua storia, ha 13 anni. Guardate che io penso, poi mi taccio così lascio spazio, vedo ci sono altre domande, ricorderò sempre la mia prima conferenza, ero anche agitato, ed era sul motorino, Guardate che questo è un altro dato da avere in mente interessante. Io ero un giovane in formazione e mi dicevano sempre, vuoi fare lo psicanalista dell'adolescenza? O meglio, lo psicoterapeuta di formazione psicodinamica dell'adolescenza. Ecco, studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi. Sesso e motorino. Sa che è 12 anni che non ho un paziente che mi tratta di queste due materie, per dire come il mondo è cambiato. Più sparito il sesso, proprio non gliene frega più niente a nessuno, compenetrare il corpo dell'altro. Ma no. Mancini, che roba fastidiosa, impegnativa, meglio vivere nella mente dell'altro, il sexting, il self. E i motorini sono spariti e mi affacciavo tutte le sedute, altro che lo smartphone, a dire, la marmita Polini elaborata. A proposito di quello dicevamo, non è che conoscevo la marmita, mi interessavo, no? È vero che non conosciamo internet, ma devi chiedere, non è che devi sapere tutto di internet rispetto a questo. Comunque, termino l'aneddoto. Vado, la mia prima conferenza era un istituto tecnico industriale, lo ricordo ancora, sono andato a Milanese, 96% della popolazione maschi e quindi molti genitori di maschi, popolazione studentesca intendo, e ho fatto un intervento sul motorino, immaginatevi oggi andassi a fare una conferenza in un istituto tecnico sul motorino, non viene, non dico un zero, proprio io e le sedie, all'epoca pieno così. Faccio il mio bel discorso, articolato, anche agitato, giovane, inesperto, via dicendo, finisco, una madre simpaticissima dice, bel discorso Lancini, mi è piaciuto, ma insomma a mio figlio sto motorino glielo compro o non glielo compro, perché non ho mica capito. Allora, per dirle che già allora la domanda era questa, giustamente, ma io risposi così e risponderei. Guardi che io vivo in questa scuola, perché avevo lo sportello d'ascolto, vado nelle classi, andavo anche nelle classi a fare prevenzione, e in certe classi incontro dei ragazzi che nella stessa classe, stessa età, hanno ancora i capelli che li vedi che gliel'ha praticamente pettinato la mamma, e sono dipendenti, ancora con quasi la goccia di latte lì. E dico, a lui il motorino tendenzialmente, per l'istante glielo comprei, perché potrebbe essere visto come una, se lo chiedesse, una spinta all'autonomia. Nella stessa classe c'era gente che faceva le rapine in bicicletta, ecco, a quello che aveva la stessa età il motorino non è detto che gliene avrei comprato, no? Per dire che poi l'intervento anche rispetto a questa domanda, no, del significato, dell'uso, dell'avvicinare, del togliere, del spiegare, bisogna sempre diffidate di chi dà le formulette magiche, quando soprattutto parliamo di... Noi dobbiamo puntare molto sulla relazione, l'identificazione del soggetto che abbiamo davanti. Altro che fissare la data in cui puoi dare lo smartphone o toglierlo a uno e fare un altro. Siamo in una complessità che va bene semplificare tutto, ma non semplifichiamo standardizzando anche i nostri figli e i nostri studenti, che meritano un'attenzione anche in base alle loro storie, ai loro drammi, a delle vicende complicatissime. Poi siamo qui a parlare, come dire, no? Con famiglie affidatarie, quindi con intrecci pazzeschi, come se ci fossero quattro genitori. Sono questioni complicatissime che non meritano certo delle semplificazioni del tipo a fin quell'età, come se fossero tutti uguali. Anche perché, forse lo saprete, ma siete mai entrati, io purtroppo una certa età, ma in gioventù ho incontrato più di 1000 classi, siete mai entrati, per dirvi, in una terza media, come si chiamava una volta? Entri, a chi parli? Ci sono dei ragazzini, appunto come quelli che descrivevo prima, oggi, che sono ancora legati alla mamma, vestiti, i capelli, guarda. E in fianco hanno una compagna di classe che praticamente ha ormai il physique du rôle, il modo di rapportarsi che avevano i miei compagni al primo anno dell'università. Allora io che cosa devo dire? Che sono uguali quei due lì. Lo sviluppo individuale è diversissimo e merita attenzioni molto differenti da questo punto di vista.
Grazie molte per la risposta.
Andiamo avanti con le domande. Vedevo Riccardo Paoletto, mi pare, giusto?
Riccardo Paoletto, forse ci ha scocciato perché
ha il microfono spento, vedo.
C'è Paolo De Gasperi.
Infatti, andiamo con quello successivo.
Buonasera, grazie intanto per i tantissimi spunti, buonasera a tutti. Anch'io avrei centinaia di argomenti, sono tutti importanti, ma non voglio dilungarmi perché ho trovato molto d'accordo su tante cose, sulla visione di insieme di sicuro e meno su altri punti, ma siccome diventerebbe troppo lungo raccontare qual è il mio parere, eccetera, arriverei direttamente alla domanda per la quale vorrei sentire il suo parere. Si diceva di mettere internet, non mettere internet, demonizzare, eccetera. Ovviamente sono d'accordissimo col fatto che internet è la vita, e però c'è un problema grosso, oltre al salto generazionale, nel senso che io non mi ritengo neanche tra quelli che hanno difficoltà a seguire questa modernizzazione, in quanto mi sento decisamente tra quelli che l'hanno visto nascere, l'ho seguito la crescita di internet con il fascino e l'attenzione di chi era ancora giovane al tempo, sono cresciuto con i videogiochi, sono cresciuto con i cartoni animati di robot e tante altre cose che venivano demonizzate al loro tempo, per cui diciamo che la ruota del girare, vedere a distanza con occhio critico quello che questi discorsi che stiamo facendo adesso con i social, con internet, hanno la stessa caratteristica che hanno avuto altri argomenti su altri sistemi sociali che noi abbiamo ritenuto assolutamente normali. E quindi c'è ovviamente, come dire, una certa facilità ad accostarmi a questi temi. Rimane il fatto che però noi come genitori, e non credo che siamo tanto distanti biologicamente come età, credo, ma con esperienze individuali sempre diverse, ci troviamo a fare un salto generazionale dentro queste tecnologie che non credo ci sia mai stata prima, nel senso che ci sono degli effetti e degli elementi di scala mondiale e di dimensioni di questi social che precedentemente mancavano, per cui mi sento un po' privo degli strumenti, perché come sta ad esempio illustrando lei, basta sfiorare la superficie e si capisce che gli argomenti e le ricadute, le conseguenze psicologiche sulle persone che hanno queste cose qui, al nostro tempo erano di un fattore di scala decisamente inferiore. Da noi si diceva che la TV ci avrebbe rincoglionito con prima i cartoni animati violenti, poi con i videogiochi, poi con questo, poi con quello, e sapere se siamo diventati più rincoglioniti, scusatemi il linguaggio, come se era stato profetizzato dai nostri genitori rispetto alla loro, diciamo, generazione, o se siamo ancora già troppo poco o troppo rincoglioniti rispetto alla generazione crescente, per cui siamo sempre boomer, qualsiasi cosa diciamo, porta a questione di capire che comunque devo fare delle scelte per mia figlia, la quale ha 13 anni, e alla quale ho dato il telefono quasi contemporaneamente, diciamo un po' in ritardo rispetto alle sue amiche, le sto garantendo una vita sociale, come si diceva, credo, contemporanea a tutto quello che è quello che gira, e le sto chiedendo di non insistere nel chiedermi quando potrà avere Instagram e TikTok. Sono gli unici, sono i due social che mi chiede di usare, sono i due social che le dico che possono aspettare. La scelta non è quella di dire non saprei parlare o non saprei affrontare gli argomenti, ma in una fase che credo sia quella della formazione del sé, e penso che quel genere di cose che l'utente medio di Instagram, ma io per primo, perché io l'ho scaricato per conoscerlo, anche se, come dire, ne riesco a capire i meccanismi, ma non l'uso che ne farebbero loro, e devo dire che vedo più minacce che utilità nella sua formazione, del suo essere, di quella che potrebbe essere la sua ricaduta come individuo, eccetera. Quindi, arrivando alla domanda veloce, fino a quando, se faccio bene, che ovviamente ritorniamo alla questione del motorino, io non voglio sapere se faccio bene o meno a vietarle l'accesso adesso a Instagram o a TikTok, perché reputo che quel genere di cose, soprattutto TikTok, qualunque persona della nostra età dice è pura demenza, di cosa stiamo parlando, perché si veicolano solo gag e stupidaggini virali, più o meno virali, e capisci che crei quel meccanismo di appartenere a un mondo che non esiste al di fuori di se stesso. Però c'è anche dire che TikTok alla fin fine non fa altro che aprirti gli occhi su quello che una volta non potevi fare, cioè vedere come si comportano i giovanissimi nella loro cosa, cioè alla fin fine fanno cose che noi facevamo tra di noi, solo che noi le facevamo tra una gang di 10, 20, 30 persone, la tua classe, il tuo istituto, e loro lo fanno confrontandosi col mondo intero. Quindi questo salto di scala è per me un problema, perché non so come gestire la quantità di informazioni, perché è vero che possiamo trovarci sempre a parlare, a discutere e a ragionare su quale mondo vogliamo per loro, come possiamo guidarli sull'alternativa. Il problema è che questo mondo corre così in fretta che non abbiamo neanche il tempo di analizzarlo, questo mondo che è già diventato vecchio perché è già stato sostituito dall'altro. Quindi riesce a darmi almeno una pacca sulla spalla del tipo siamo tutti nello stesso casino e te la dovrai cavare da solo come tutti gli altri, oppure ci saranno delle linee guida all'orizzonte che mi permetteranno di capire se ho fatto peggio a vietarglielo per un altro anno o se facevo prima a darglielo con una autogestione sua controllata o assistita, accompagnata dai genitori, perché per quanto ci sia un buon un rapporto aperto, un colloquio, questi strumenti hanno tutti una dimensione individuale. Per cui, dire, come faccio io a sapere quali saranno le cose che le influenzano, la preoccupano, se comunque li vive quelle 2-3 ore, quello che sarà, quotidianamente da sola. Spero di essere riuscito a passarle qualche concetto, perché la ringrazio.
Grazie a lei per la franchezza, ma c'è poco da dire, ha fatto un intervento anche migliore del mio. Io la domanda non l'ho capita, posso rispondere questo? Dipende da che alternative, cioè che cosa farà sua figlia invece di essere su TikTok e su Instagram, perché se scenderà a drogarsi tutto il pomeriggio, forse sarebbe stato meglio dargli TikTok e Instagram. Lo dico perché riprendo una battuta di un ragazzo davanti alla madre che diceva adesso smettila e esci. Gli ho detto hai ragione mamma, mi sono stufato di sentire che adesso esco e vado giù a drogarmi come gli altri, così non mi rompi questo videogioco. E gli ha detto ma no, stai pure sul videogioco, ho cambiato idea. Allora il tema è le alternative. A parte che su TikTok, lei... come immagina, io non ce l'ho appunto e mi pento perché così non è... però sarebbe interessante perché guardi che io ho fatto diverse serate negli ultimi anni, periodi, una, tutte e due anche poi più o meno nella vostra regione, dove sono invitato a parlare prima di me, la vera star anche con 600 persone in un teatro, sono i genitori di alcuni TikToker. Io non sarei così trash can fossi lei, ha mai incontrato i genitori di non so, una TikToker, non faccio il nome, di 18 anni, proprio del Veneto, che ha qualcosa come 4 milioni e 800 mila follower, e che cosa vuol dire gestire tutte le case di moda, di prodotti cosmetici che muovono il mondo e che non fanno niente. Non so se ha visto cosa è successo, lo citavo prima, a una persona che ha saputo utilizzare, ma cito Chiara Ferragno, direi, ma è una che influenza l'Italia, il mondo ed è il top, ma poi ce ne sono molte altre. Sa cosa fa sta ragazza, no, la Ferragno? Guarda, fa così, io mi domando, ho sbagliato tutto, lei ha ragione, sta lì e si piastra i capelli. E fa un sapato, lei può disperarsi, ma guardi che è l'industria degli adulti, aver creato queste robe. Lei pensa che è in mano a un'industria di giovani che si sono messi, che controllano l'audience e le cose. Allora, per dirle che siamo dentro una complessità, quando lei dice che riguarda l'alternativa, quindi io lo so che c'è una semplificazione forse giusta che lei sottolinea, dice mi dica a me se faccio bene o faccio male, ma io secondo lei riuscirò a capire le ricadute in termini negativi e positivi su quest'anno di astinenza a cui lei chiede a sua figlia, se non capiamo che alternative, se vediamo come lo integra lei, se vediamo… Sì, come lo accetta? Non lo so, perché alcune l'ho visto e continuano a tenere buoni i papà che sono talmente bravi, così, e poi stanno tutto il giorno, quando le perde di vista sui profili delle altre combinano anche più guai. Sa, ne ho viste di tutti i colori da questo punto di vista. Il tema è questo che poi lei c'entra. Qui bisogna accompagnarli, bisogna, come dire, accompagnare assolutamente i ragazzi verso le scelte di autonomia e di responsabilità, e questo da un certa età in poi è quello che l'adolescenza appunto implica. Ora 13 anni e mezzo, 14, vogliamo stare alle leggi italiane, ascoltiamo cosa dice TikTok, sappiamo anche che siamo talmente nei guai pensi che per la legge italiana sua figlia dovrebbe avere 14 anni per potersi iscrivere senza autorizzazione. In realtà, anche quando è accaduto un caso di una challenge, che se volete poi apriamo, hanno dovuto far disiscrivere l'autorità garante e dire al soggetti che potevano riscriversi a 13 anni nonostante la legge. Cioè anche la legge italiana non riesce a farsi valere rispetto a quella che è la realtà di questo ambiente. Quindi il tema è complessissimo e gli aspetti educativi, cioè relazionali, devono avere il sopravvento. Però vede che lei ha già perso poi la battaglia, perché sta già parlando di un anno, non è che ha detto la sto educando e penso in quest'anno di costruire delle alternative per cui mia figlia a 14-15 anni farà altro. È già lì che dice mi sa che prima o poi la devo far entrare, ed è inevitabile.
No, per carità, le alternative ci sono anche, sono già in alto, perché voglio dire c'è lo scautismo, c'è proprio l'opposto, dove, che ne so, ci sono società che investono sugli altri valori, però un colpo a un cerchio e un colpo alla botte.
No, però le dico una cosa perché è importante. Tutte le ricerche, già che allora facciamo qualche riferimento, ci dicono che a 13-14 anni, magari sua figlia resiste, ma la gran parte dei ragazzi fuoriesce dai circuiti formativi organizzati dagli adulti o comunque li affianca con altre attività. Quindi il tema è lì dentro c'è un'area di socializzazione e di gioco fuori dal controllo degli adulti, capisce? Che noi non abbiamo più consentito in altro modo. Non c'è un reale spazio di consegna ed è una delle nostre contenzioni. Noi a 6 mesi dentro i modelli li vogliamo autonomi perché possono andare a un asilo nido, però il corpo è sotto sequestro perché non possono andare a scuola da soli a 7-8 anni invece e non possono fare nessuna attività fuori dal controllo degli adulti. Quindi c'è una dimensione del corpo e della socializzazione e della necessità dei compiti evolutivi, di cui non ho parlato, dell'adolescente, che parlano di scelte educative che tu però devi portare avanti avendo in mente che ci sono delle spinte alla sperimentazione dell'autonomia. Quindi se dovessi dire la vera domanda, se dovessi rispondere, cioè quella che lei deve porsi è: io sto aiutando mia figlia a costruire, a realizzare i compiti evolutivi, lo capisco che poi c'è il sistema valoriale che la famiglia mette dentro, ma l'aspetto che preoccupa più a me è questo, cioè la sto aiutando con questa scelta nella mentalizzazione del corpo, nel processo separativo da noi genitori, nel nascere socialmente, o le sto creando una difficoltà? Ecco, questa secondo me è la domanda che poi ci si deve porre. Fermo restando che sua figlia, lo dico, so per certo che il suo sistema di valori l'ha già interiorizzato, capisce? Perché lei non è un padre che ha bisogno di fargli il ripasso. Quindi non è un problema che se lo sceglierà sua figlia è perché non ha interiorizzato i valori di chi li ha educati. Ma lo farà dentro una spinta evolutiva che a noi apparirà magari allucinante, ma che invece è evolutiva per lei e per il suo funzionamento. E su questo per me è molto importante, perché io faccio il clinico e quindi quando vedo il clinico, o meglio mi occupo di come funzionano secondo me gli affetti dei ragazzi, dobbiamo stare molto attenti, perché è vero che il genitore nel vostro ruolo è un educatore, ma il ruolo affettivo, che comunque decliniamo, il ruolo affettivo deve identificarsi con i compiti evolutivi e gli affetti dell'adolescente, non deve solo pensare che è un problema di valorialità, perché i valori vanno fatti transitare fino a una certa età. Se poi uno a 14-15 anni non ha capito i valori della famiglia, c'ha dei deficit cognitivi gravi, si fidi, e di solito i ragazzi li hanno tutti interiorizzati. È che nel sistema sociale in cui crescono, davanti a delle pressioni legate anche ad altri modelli di identificazione, perché oggi la famiglia conta e la scuola, ma non contano come nei tempi, conta il marketing dei due anni, contano le piattaforme dei video, le piattaforme che fanno vedere la Peppa Pig 24 ore al giorno, contano tanti modelli, conta la pornografizzazione della società, contano tanti aspetti, che non è solo la pornografia, ma il fatto che tutto deve essere reso pubblico e ha senso solo se tu dici la tua, compresa i funerali, dove invece di star zitta la gente applaude, come se fosse l'uscita di scena di uno spettacolo teatrale. Allora, dentro questo contesto bisogna sempre riuscire a identificarsi e dire: hai capito il mio sistema di valori? Secondo te tuo papà è contento che tu ti rimbambisci su TikTok? No, papà, guarda, lo so benissimo. Detto questo, lì si tratta di decidere in base a questo, e questo è molto complicato davanti alla questione su questo. Quindi mi pare che io mi posso permettere di dire giusto e sbagliato, però io, se dovessi dire cosa aggiungerei rispetto a questo sistema che lei ha, poi essendo, mi permetto perché faccio sto mestiere, incontro genitori da 30 anni, la sento già affettivo ma anche esigente da questo punto di vista, sono i genitori più complicati, perché non li vuoi deludere, vuoi identificarti, e quindi sono i genitori che danno tanto ma rispetto al quale comunque sei chiamato a separarti, e separarsi poi nella storia può essere talmente complicato che poi non riesci a dire. Ecco, questo forse è la cosa che a tutti dico: state attenti che il problema che abbiamo noi con i ragazzi, questo me lo sento dire, non è tanto che non vi diranno le cose perché hanno paura, ma avranno paura di deludere, avranno paura di ferire, perché oggi si cresce per questo, ed è lì che combinano i grossi guai, perché non hanno il coraggio di dire che stanno male, che questa roba li fa soffrire dentro questo sistema. E questo invece è un canale che dobbiamo sempre tenere aperto, perché sennò sì, poi ce li troviamo di là impiccati, e poi anche lì non avremo neanche il coraggio di dire che uno si è impiccato, ma diremo che è colpa di una challenge e di un gioco finito male. Comunque la ringrazio, perché è chiaro che...
Grazie, grazie a lei, uno spunto molto importante, in una misura in questa cosa enorme, ma risposto in maniera molto, molto acuta, grazie.
Sì, veramente spunti molto molto interessanti, direi. E proviamo a capire se qualcun altro ha qualche domanda. Qualche dubbio? Qualche difficoltà che nasce con i ragazzi che avete in affido? Allora provo io a rilanciare, e mi incuriosiva, prima il professor Lancini accennava al nuovo libro, ci può che appunto è in pubblicazione, è stato pubblicato oggi, ieri, non mi ricordo esattamente, e ci può così dire di cosa si tratta, di cosa... Quali sono i temi?
Aspetti, se riesco vi faccio vedere prima la copertina, però non credo di essere capace, perché io sono... ci vuole il badante digitale, come sapete, a proposito di cosa. Vediamo se riesco a farvelo solo vedere un attimo. Scegli finestra che prima... schermo intero. Vogliamo vedere. Consenti. Aspettate, adesso dovreste vedere... tutto meno che quello, aspettate. Vedete per caso la copertina?
Sì, sì.
Ecco, adesso vi dico cosa si tratta, giusto per farvi vedere, il libro è uscito oggi, giusto per questo ce l'ho qua, L'età tradita oltre i luoghi comuni degli adolescenti, basta, se l'avete vista la tolgo.
Oltre i luoghi comuni degli adolescenti.
Lo vedete?
La vedete? Sì, sì, l'abbiamo visto, sì.
Ecco. L'argomento parte del libro parte da una lettera che io ho scritto un anno e mezzo fa, praticamente l'11 marzo, a seguito di una... io non scrivo mai una lettera, nel senso che di solito scrivo, appunto, non avendo social, tranne vabbè, LinkedIn professionale, perché l'abbiamo aperto tutti quelli del Minotauro. Scrivo solo se mi chiede la casa editrice o gli articoli, i giornali, le interviste. In questa occasione non mi era mai successo, siccome quando mi indigno mi capita di scrivere, ma per me stesso, per non farmi venire una malattia, durante appunto, siccome fino a, durante il famoso weekend, ve lo ricorderete, dell'8-9 marzo, quando tutta l'Italia era ancora incerta, non si capiva, e poi arriveranno in quel weekend le prime restrizioni un anno e mezzo fa, i giornali si riempiono di interventi, a mio avviso, davvero stereotipati, potremmo dire, che mi hanno indignato tra tante cose. Innanzitutto quello che ho già detto del cambio su internet, e poi delle lettere infantilizzanti mandate. Ma una che proprio non mi è andata giù, che per cui mi ha spinto, era che a un certo punto si diceva che praticamente i ragazzi erano in giro nel weekend a cercare di farsi l'aperitivo per portare a casa il virus e uccidere più nonni possibile. Siccome negli ultimi anni queste generazioni che ho incontrato io sono generazioni che mai era successo, si tatuano la data di morte di un nonno, il nome del nonno, perché mentre noi lavoravamo, ovviamente molti di questi ragazzi hanno avuto i nonni che li andavano a prendere all'asilo, che gli hanno fatto fare i sonnellini, via. L'ho trovato davvero esagerato, cioè si stava diffondendo una pandemia, si chiedeva ai ragazzi di chiudersi in casa, mentre praticamente l'Italia si gettava nei supermercati scannandosi per portar via cibo, si scapicollava per prendere dei treni che portassero nei paesi di origine, e sembrava che il problema fossero degli adolescenti che erano in giro a fare questa roba. Durante la pandemia le cose sono anche peggiorate, sono usciti libri di giornalisti importanti, uno studio di Annalisa Cuzzocrea che si chiede dove siano finiti i bambini e gli adolescenti durante il periodo della pandemia. Come sapete, ad esempio a Milano, ma anche in tutta Italia, i Rottweiler e i Chihuahua potevano camminare tranquillamente per strada anche 24 ore al giorno, mentre se un bambino che magari era autistico, aveva un problema e si stava buttando alla finestra, scendeva giù, si affacciavano dai cortili, dai terrazzi, a dire vai via, tu tua madre non ti educa, come al solito, l'altro non esisteva. Allora, a partire da questa lettera che ho scritto, che ha avuto una risonanza, e capisco perché la gente scrive lettere fra i social, vi devo dire, è stata ripresa, poi con Città di Gagolo iniziano a chiamarti le televisioni, se è bella, vai, radio, via dicendo, ha avuto un successo superiore anche alle mie aspettative. Poi ho iniziato a ragionare alcune cose, essendo appunto chiuso qua dentro il webinar, mi è venuto in mente, mi è stato chiesto di scrivere un libro, e ho provato a scrivere un libro che parte dalla lettera, ma che ovviamente poi si declina su appunto alcune cose accadute in quest'anno e mezzo, ma soprattutto su quello che dovrebbe essere oggi un modo di contrastare la nostra fragilità adulta. Il titolo, appunto, L'età tradita, che poi è stata la casa editrice individuale, è un titolo che però vuole sottolineare come anche alcune letture in questo momento, i modi di comportarsi di padri, madri, insegnanti, ma anche colleghi, servizi, risentono ancora di alcuni cliché sull'adolescenza che invece sono fuori dal tempo. Alcuni li abbiamo già affrontati nel nostro incontro, quindi parto da quelli che sono appunto, secondo me, le contraddizioni che definitivamente la pandemia ci ha portato all'attenzione come adulti per essere autorevoli, provo a analizzare alcuni cliché che ci sono sugli adolescenti, cioè andare oltre i luoghi comuni, e dopo provo a dare anche alcune indicazioni ai padri e madri su cosa si deve fare, cosa dovrebbe fare la scuola, la politica, l'istituzione. I cliché sono questi: gli adolescenti non sono impotenti, non sono più trasgressivi, non si suicidano per una challenge, ma si suicidano perché cercano una popolarità a tutti i costi in una società dove o hai successo o è meglio che tu scompaia. Purtroppo nella mente di alcuni ragazzi c'è come una voce meglio morto e popolare che in vita è trasparente, e su questo internet conta, ma non solo. Sono soggetti spesso infantilizzati dopo che abbiamo adultizzato l'infanzia. In Italia una delle emergenze educative da anni, che qui provo a spiegarlo, è che noi precocizziamo molto l'infanzia, adultizziamo i bambini e poi infantilizziamo gli adolescenti, e non funziona da questo punto di vista. Provo a spiegare che appunto per quanto non abbiano elaborato, non sia sviluppato completamente tutte le aree del cervello, questa idea che fanno le cose come se fossero assetati della dopamina e fossero appunto onnipotenti, non è vera, perché l'adolescente è tutto meno che onnipotente, è la fragilità e anzi la scoperta del fatto di essere mortale che lo spinge a rischiare, così come provo a dire che una delle più grandi novità è questa, che è solo all'inizio, recessione sessuale, di cui abbiamo già dei segnali importanti, e vedrete che sempre più di più del sesso ai ragazzi non interesserà niente. Ad esempio, è interessante che durante una pandemia nessuno si sia posto manco il problema, ma saranno assatanati. Immaginatevi una pandemia nell'epoca della società sessuofobica, ragazzi chiusi in casa senza nessuna possibilità, no? Li avremmo trovati in teoria la notte a cercarsi spasmodicamente per dovere, come dire, dare vita alla pulsione sessuale che non controllano. Nessuno gli ha fregato niente, a nessuno, ma non gli interessa niente davvero, compenetrare il corpo degli altri è sempre meno interessante. Provo anche a spiegare le ricadute che inevitabilmente ci sono nella mente dei ragazzi, anche alla luce del fatto che vi ricordo che, a proposito, la procreazione artificiale assistita, che sulla quale poi si sviluppano tanti e complessi conflitti, non ci deve far dimenticare che già lavora da anni nella mente di questi ragazzi l'idea che tu possa avere un figlio senza quella terribile esperienza di dover unire il corpo e i liquidi con qualcuno. E non è una novità da poco, altro che internet. Insomma, provo a delineare alcuni dei luoghi comuni che invece abitano ancora la mente degli adulti, e poi provo a dare delle indicazioni, spiegando che c'è appunto una società molto individualista, dove però non possiamo permetterci di guardare ai nostri figli senza vederli, che è un po' quello che succede. Spero di aver risposto, in sintesi. Perché ovviamente nel libro c'è anche molto altro.
Sì, tanti, davvero tanti spunti. Assolutamente. E un'altra domanda, così che mi viene, no? Perché lei ha, come dire, fatto, accennato, così lanciato tante idee, tante, ecco, riflessioni che andrebbero poi anche metabolizzate. E, però tra tutte, ecco, lei fa riferimento, come dire, a delle caratteristiche di narcisismo. E le può spiegare un po' meglio?
Diciamo così, anche se vi devo dire che in questo momento ci sono delle forme di soffrire che forse vanno oltre la spiegazione tradizionale, lo dico, del narcisismo, perché in questo momento, ad esempio, io sono in un comitato scientifico per una ricerca che l'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza insieme all'Istituto Superiore di Sanità ha istituito, che durerà 3 anni per capire la ricadute in termini di salute mentale sui bambini e gli adolescenti italiani. Quindi ci vorranno almeno 3 anni, ci siamo immersi dentro questa questione ovviamente della pandemia, e già c'erano delle forme di sofferenza dove forse la classica, diciamo, sofferenza, fatto il famoso adolescente che non è più edipico ma narcisista, sta aprendo, si aprono nuove aree di riflessione. Però è indubbio che negli ultimi anni, quello che, e poi io sintetizzo con questo fatto che la trasgressione non esiste più, l'adolescenza non è più caratterizzata nei termini tradizionali edipici. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta si cresceva all'interno di una famiglia, adesso generalizzo per spiegare, tradizionale normativa, quella dell'autorità paterna, simbolicamente, dove praticamente venivi al mondo e ti dicevano devi obbedire, finito l'intervento educativo, anzi la famiglia aveva già fatto molto. Dopodiché si costruivano dei modelli, ovviamente, in una società dove in poche parole si insegnava sin da subito che l'altro era più importante del sé o dell'oggetto nel nostro linguaggio, no? Cioè ti dovevi sottomettere al volere degli adulti, che non esitavano a farti soffrire, a interrompere la relazione se non eseguivi quello che si sapeva essere giusto per te. Però c'era dietro anche una visione del bambino molto differente, no? Freud parlava del bambino sessuale polimorfo, era una società più sessuofobica, cioè c'era una visione del bambino come una tabula rasa che andava riempita dei contenuti e che dovevi in qualche modo morigerare, perché sennò sarebbe diventato avido, incontinente, desideroso. E si cresceva poi con questo modello, quindi c'erano i genitori, un po' più di fratelli perché si facevano più figli all'epoca, qualche cugino in più, lo zio, però la maestra è finita lì. Sì, anche qualche cartone animato, ma insomma sempre in linea col modello depressivo, come dico sempre, della famiglia tradizionale normativa. Dolce Remy, Heidi e Pippi Calzelunghe, quindi tutti orfani di genitori. E questo era il modello. Però all'epoca il marketing aveva come elemento peculiare, non so, la figurina Miralanza, visto che qualcuno sostiene di aver più o meno la mia età, se la ricorderà, che era rivolta più o meno a mia nonna, però, no? Come cosa. La società cambia, cambia la visione del bambino, no? Si pensa che i bambini sono più intenzionali, più espressivi, riconoscono la voce della madre nella situazione, gli si va incontro a volte attraverso il coglione. Insomma, nasce, cambia, si dice no, sono tutti diversi, hanno anche un DNA, poi si cresce nella famiglia che io chiamo da anni della madre virtuale, che intanto che si cerca sto padre, sapete, è 50 anni che il padre lo cercano tutti nei miti del passato, sotto il tavolo, la figura paterna non la trova nessuno, intanto che il padre si rimpannuccia, la madre virtuale va e organizza separazioni precoci, ma in una famiglia molto più che tende a provare a capirsi. Adesso faccio un discorso generale, poi ognuno ha delle storie familiari, e lo sapete meglio di me, complicatissime, io sto facendo il quadro. Si cresce nella società del marketing, della popolarità, di quella che noi chiamiamo la pornografizzazione di tutto, perché questo crescere online di cui parliamo c'ha un aspetto, a mio avviso, che va detto, che oggi l'esperienza intima, privata, e l'esperienza pubblica non hanno più un confine, mentre questo internet c'entra come, mentre in passato più o meno, insomma, se andavi al ristorante ti accontentavi di guardare sto piatto di spaghetti al pomodoro insieme a coloro con cui eri a tavola, oggi se non lo fotografi, manco fosse un'opera di Caravaggio, lo mandi in giro, parlo di un piatto di spaghetti al pomodoro, cioè, proprio un'innovazione della cucina, si chiama porn food, no? E tutto deve essere ripreso, si applaude ai funerali, il politico racconta che cosa fa, se muore qualche personaggio famoso ha perso a valenza anche, forse lo saprete, il famoso coccodrillo. Il coccodrillo è l'articolo che il giornale ha in serbo, no? Il quotidiano o la rivista, perché è morto il personaggio noto e chi ne ha seguito la carriera di quel cantante, regista, attore, ti racconta la sua carriera. Oggi conta niente, conta mandare le reazioni social alla morte di qualcuno, quindi gente che dice al cantante non ti ho mai ascoltato, anzi mi stavi antipatico, il gruppo è ma pur di esserci, oggi mi piace ricordarti che sei morto, riposa in pace. Cioè tutti prendono parola e raccontano. Poi se sei uno VIP a tua volta e hai una foto con quello che è appena morto, ti conviene far vedere la foto dove ci sei anche tu, perché oggi non c'è limite. Ed è considerato normale. Stai celebrando l'altro, ma guarda caso, metti in primo piano, così sarai trending topic, con una foto con te, con il cadavere. Se volete vado avanti a raccontare cosa si intende con pornografizzazione. È una società dove tutto, cioè, quindi non è solo il tema dei siti pornografici, insomma è una società dove si cresce così. Sei ripreso a 3 anni. Allora cosa succede dentro questo contesto? Succede che quando arriva l'adolescenza, e qui lo spiego, una volta la tematica era quella di opporsi, cioè eri stato morigerato, avevi un senso di colpa che dovevi destituire e dovevi iniziare a destituire l'adulto per realizzare finalmente te stesso, il desiderio, la sessualità, il piacere. Quindi seduti a tavola c'erano gli adolescenti edipici o trasgressivi, ma anche a scuola. No? Peccato che da 20 anni seduti al desco familiare a tavola e a scuola c'è un altro soggetto, un soggetto narcisista. Cioè il suo problema non è più il conflitto tra il super io, la norma che tu devi destituire, ma tra un ideale dell'io straordinario costruito all'interno di un sistema dove se non hai successo, tanti amici, non vai bene a scuola, non fai 30 prestazioni, non sempre per tutte le famiglie, lo sappiamo così, ma quando le cose funzionano bene la famiglia odierna fa fare 2 attività, una sportiva, una musicale, anche un laboratorio espressivo e creativo il sabato al bambino, devi fare tutto, devi aver successo. Allora si cresce con questi ideali, anticipi il corpo, parlavo di anticipazione o precocizzazione delle esperienze in infanzia, si parla di anticipazione della pubertà psichica sulla pubertà fisica, inizia a lavorare sul corpo a 8-9 anni, vanno in giro vestiti oggi, come sapete, i ragazzi come andavamo in giro vestiti noi all'ultimo anno di università, no? Col modello dell'adolescenza. Poi arriva l'adolescenza e cosa succede? Succede che c'è questo ideale è talmente elevato, diciamo ipertrofico, stabilario, in cui non è raggiungibile. E quindi il corpo non è mai all'altezza, troppo grasso, troppo magro, troppo seno, poco grosso. Non sei mai bello e popolare abbastanza, come se ci fosse questa voce. E il funzionamento è questo, quindi il conflitto è tra ideali elevati che crollano con l'arrivo dell'adolescenza. Ma l'intervento educativo, e per questo facevo riferimento anche alla trama affettiva con l'intervento di Paolo De Gasperi, l'intervento educativo col soggetto edipico è molto diverso rispetto al soggetto narcisista. Penso alla scuola. La scuola italiana tendenzialmente è ancora organizzata come se seduto al banco ci fosse il soggetto edipico, e quindi pensa che la bocciatura lo farà, che se lo sospenderà uno si metterà in ginocchio sui ceci e dirà mea culpa e via. In realtà ha un soggetto narcisista. E quindi sono spariti, faccio un esempio, quei ragazzi immaginatevi, io ho lavorato con insegnanti che li rimpiangono, lo ripeto perché abbiamo esperienza, quegli ragazzi che li bocciavi e venivano fuori dalla scuola col tuo bel cacciavite, ti rigavano la macchina e ti bucavano due gomme, spariti, non ci sono più, semmai si buttano dalla finestra. Allora bisogna tenere conto che da questo punto di vista il funzionamento cambia, il consumo dei cannabinoidi non è più trasgressivo, hashish e marijuana una volta avevano la valenza trasgressiva, era già verso la fine, ma c'era ancora anni 80, no? La vita spericolata, la vascolosi. Oggi qualsiasi ricerca, infatti fare un intervento di prevenzione sul consumo di hashish e marijuana oggi, 20 anni fa, è diversissimo. Il consumo è lo stesso, anzi è anche aumentato. Ma una volta aveva a che fare con l'opposizione alla trasgressione. Oggi è un antidolorifico, è un'antinoia, è un'antitristezza. Il self-cutting che praticano le adolescenti o le preadolescenti, che te lo spiegano benissimo, è un antidolore a un dolore mentale che non toglie. E quindi avere a che fare con un soggetto narcisista, cioè dove il problema è che hai degli ideali elevati a cui senti di non rispondere, che ti vergogni e che infatti ti porta a tagliarti, suicidarti, sparire, dimagrire, disturbo alimentare, piuttosto, cioè il corpo diventa, come dire, il megafono del dolore muto dell'adolescente odierno. Poi c'è qualcuno che invece reagisce sovraesponendosi, cioè il contrario del ritirato sociale degli Hikikomori, a cui ho dedicato un libro nel 2019, il ritiro sociale che si citava prima. No? Chi tenta questa cosa sovraesponendosi, ma il cyberbullismo, visto che è stato accennato prima, o il sexting, sono l'altra faccia della medaglia sempre della fragilità narcisistica. Non sono modalità trasgressive, sono modalità in cui, come se ricercassi un successo, ti senti troppo fragile e attacchi l'altro, perché guardate che bisogna togliere anche questo a proposito degli stereotipi che elenco e che contrasto. Il bullo non attacca mai chi è diverso da sé, come sento ancora dire. Il bullo attacca ciò che c'è di più simile a se stesso che esiste, cioè mal tollera la fragilità, seleziona chi nella mente del gruppo classe dell'ambiente è percepito come fragile e lo prevarica, ma perché vede lui la fragilità, non perché lo vede diverso. Poi si può discutere perché poi nella cultura del gruppo un soggetto che ha un orientamento sessuale diverso dal tuo, oppure ha un colore della pelle diverso dal tuo, una storia familiare diversa dal tuo. Però guardate che il bullismo nelle scuole, quando faceva, che poi si transita sul cyberbullismo, che è un po' più complicato, ma io ho fatto un sacco di interventi, sbagliandoli anche all'inizio, attaccavano anche ragazzi tetraplegici, mica li attacchi perché è diverso da te, lo attacchi perché rappresenta la fragilità e tu mal togli. E tu il bullo lo puoi, a proposito, se il bullo lo vedi come trasgressivo, non conosce regole, cosa fai? Lo allontani da scuola 15 giorni, puoi allontanarlo 15 anni, ma se non agisci su questo aspetto tornerà e per sopravvivere cercherà un'altra vittima e lo rimetterà in atto. Per questo col soggetto narcisista non servono le mortificazioni, non serve la bocciatura, ma servono cose aggiuntive, servono cose inclusive. Ad esempio con questi ragazzi funzionava benissimo mandarli, quando si poteva, nelle RSA, aiutare a cambiare i pannoloni agli anziani, o addirittura in alcuni casi si sono aperte delle comunità per adolescenti dove andavano una volta alla settimana per affiancare gli educatori e stare a fare la vita di comunità, perché così entravano in contatto con la fragilità, che è quella che è rimossa. Entrando in contatto con la fragilità puoi tollerare e puoi come elaborarla, e a quel punto non hai più la necessità. Quindi il soggetto narcisista ha bisogno di interventi che vadano un po' oltre al limite, al controllo, ai no che aiutano a crescere, ai paletti, alla bocciatura, che non sono compresi nella valenza, invece hanno bisogno di, semmai, punizioni aggiuntive, interventi adulti più ragionati, che proprio per questo, a mio avviso, sono davvero autorevoli. Siccome è complicato, si continua a spacciare quella che io chiamo, secondo me, vero rigore e autorevolezza, in alcuni casi, come se fosse, allora gli facciamo fare tutto. Ma è il contrario. Gli adulti fanno, ma per andare a dormire sonni tranquilli, ma non concludono niente. E questo si è visto negli ultimi anni. Le bocciature, tutte le bocciature, semmai uno su tre non torna a scuola. Quindi, cosa l'hai fatta fare? Se l'idea era che doveva capire e via dicendo. Se non aggiungi, se non integri, se non fai degli interventi davvero autorevoli, non è efficace. E avere seduta la sera a casa mentre si mangia un soggetto narcisista, un soggetto tipico, è del tutto diverso, così come averlo a scuola, perché merita una cultura adulta, un intervento che tenga conto del funzionamento. Ed è però il motivo per il quale non hanno paura dell'adulto, mentre noi ad esempio ci sottomettavamo all'insegnante, però magari gli auguravi anche atroci sofferenze e morti terribili, come ho fatto io con alcuni insegnanti. Oggi invece, quando seguono l'insegnante, lo seguono perché ha conquistato, e lo seguirebbero ovunque, non per sottomissione, ma perché hanno sentito che c'è uno sguardo di un adulto che dice: ti vedo un po' in difficoltà nel costruire un futuro, ma noi ti stiamo aspettando, te lo stiamo consegnando, ti diamo speranza, ti rispecchiamo, ti valorizziamo. Quello che provo a spiegare nel libro, soprattutto dopo una pandemia, c'è un gran bisogno di adulti che facciano sentire che i ragazzi sono attesi, che li convocano, non che li infantilizzano dopo averli invece adultizzati durante l'infanzia perché ci piacevano, e quando arriva l'adolescenza praticamente gli diciamo: adesso basta internet, dipendenza, chiuditi in casa, studia, stai zitto e torna a essere come eravamo noi una volta. Prima ci sei piaciuto diverso, ma adesso che è arrivata l'adolescenza ci piacciono i no che aiutano a crescere, i paletti, no dai, per carità. E se volevi mettere un paletto all'adolescente dovevi iniziare come ha fatto con me quel lavoretto, te lo mettevano insieme alla prima poppata con la mamma, ti iniziavano a dire che dovevi limitarti, controllarti, che l'altro contava più di te, stare zitto, e poi sì che a quel punto a 13 anni, forse ve lo ricorderete, con questo lavoro, ma iniziato a 13 anni prima, non iniziato a 13 anni, quando ti davano il primo compito da fare a casa, ad esempio traduzione di latino, compiti di matematica, tu avevi il cortile ancora pieno, i ragazzi che dicevano: scendi Matteo, non perder tempo con la scuola, e tu dicevi: bellissimo, ha ragione, adesso vado, altro che scuola, ti avvicinavi alla porta, ma la porta era elettrificata. Da cosa? Dalla mamma che doveva mettere le lettere? No, ti avevano messo un dispositivo, ma ci avevano iniziato a mettertelo dentro a un giorno di vita, detto colpa, che praticamente ti impediva di varcare la porta. Ma non è che avevano iniziato a mettertelo a 13 anni. Quindi ti avvicinavi, adesso lo supero, ma sentivi che se l'avessi superato, Dio, la patria, lo Stato, la Chiesa, non so, qualcuno, ti avrebbe in qualche modo fulminato. Quindi ti conveniva tornare dentro, fare questi maledetti compiti e poi sperare che qualcuno fosse ancora in giardino a prendersi a pallonate in faccia giocando a palla avvelenata. Questa menata dei no che aiutano a crescere. Faccio lo psicoterapeuta, quindi immaginate se non so che l'adulto deve arginare, ma sono solo delle fragilità adulte, perché i no che aiutano a crescere devi introdurli al momento giusto, non è che puoi fare tutta la bella vita, urlare non serve a niente, bambini espressivi, guai se li tocchi, dimmi che cosa ti piace, fai questo, ti voglio aiutare, poi a 13 anni dire: però adesso è finito, è uno scherzo, mo torna a essere l'adolescente come se fossi cresciuto all'epoca di mio nonno. Questo ti guarda e dice: mamma, ti sei confusa, diverso. Adesso è l'età della creatività, dell'espressività, dell'autonomia e della dipendenza dagli amici.
Grazie davvero per tutte queste importanti contributi e sollecitazioni che ci ha dato. Ci stiamo avviando verso la conclusione, per cui se qualcun altro vuole approfittare per fare qualche domanda, utilizziamo ancora il tempo che abbiamo a disposizione, ecco. Non so se c'è qualcuno. Se no, intanto io lancio un po' una riflessione che mi ha solleticato tutta la sera, no? E che ringrazio appunto il professor Bancini per avermela mandata in qualche modo, nel senso che potrebbe essere uno spunto anche per lavori futuri insieme, perché io immagino e spero insomma che di creare altri momenti di formazione con le nostre famiglie affidatarie come questa sera, perché sono momenti molto importanti e molto stimolanti, ecco. E qui abbiamo anche un terreno fertile, no? Mi viene da dire, con le famiglie affidatarie, che sono le famiglie che aprono le porte di casa, che accolgono, abbiamo gli educatori delle comunità, quindi abbiamo anche delle persone sensibili, no? E a me piacerebbe, ecco, concludere un po' la serata con una domanda, ecco, che forse è alla base di tutta la serata di questa sera, insomma. Ed è appunto: che società vogliamo costruire, no? Come adulti? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, no? Mi viene da dire, no? Ma non solo noi adulti, insieme ai ragazzi, cioè capire quale società vogliamo. E penso che ognuno di noi, no? Proprio in questa società anche così individualistica, come abbiamo parlato spesso questa sera, invece c'è bisogno di tornare a un senso comune e di interrogarci insieme su dove vogliamo andare. E questo penso che sarebbe uno spunto bello per una riflessione per un'altra serata insieme, no? Invece di preoccuparci di che cosa guardano i figli, che è una cosa comunque importantissima e che dobbiamo fare, come adulti insieme a loro dobbiamo anche chiederci che società vogliamo e dove vogliamo andare. Forse così riusciamo un po' a parare qualche colpo, ecco.
Ha ragione, auguri però. Io nel libro provo a dire alcune cose, ma tanti auguri a tutti, perché questo individualismo con un sistema di valori che ognuno ha costruito è complicatissimo. Che società vogliamo avere, però ha ragione, è qualcosa che dovremmo avere in mente, soprattutto davanti ai ragazzi che invece di tagliarci la testa, come avrei sperato durante la pandemia, sarei morto volentieri, devo dirvi la verità, sapete che bello, degli adolescenti o giovani adulti che entravano nel mio studio e mi sgozzavano dicendo adesso ci avete scocciato tutte queste parole, ci riprendiamo noi in futuro, invece niente, a casa a fare i ligi, i doveri, semmai continua tutto ad attagliarsi, ad attaccare. Non ci attaccano e quindi sarà meglio che ci proviamo a costruire che futuro abbiamo in mente, anche perché il futuro sarà loro. Mi auguro. Qualcuno si aggrappa, come sapete, a questa questione del pianeta. Devo dire che io, però rimanga tra noi, questo invece sono abbastanza sfiduciato, perché sta roba della differenziata è l'unica cosa su cui tutto il mondo va d'accordo da troppi anni e non vorrei che ci si limitasse a questo. Purtroppo mi sembra che da Greta Thunberg non ci vanno neanche proprio spinti da loro, cioè, sono più i genitori, giustamente, anche gli insegnanti, ti prego, almeno vai a protestare con Greta Thunberg, fai qualcosa. Sono commoventi sti ragazzi, guardate che hanno occupato le scuole per andare a farsi abbocciare l'anno scorso, guardate che è una roba straordinaria. Vi prego, aprite le scuole, ma poi ti interroghiamo. Vi ricordo che a maggio dell'anno scorso, quando hanno riaperto le scuole, in alcuni casi, vi riporto, le cito anche nel libro, le testuali parole di alcuni dirigenti scolastici. Dottor Lancini, non so come fermare gli insegnanti, stanno facendo solo interrogazioni. Un altro detto, sembra la raccolta punti. Cioè, si riapriva la scuola italiana nell'aprile del maggio del 2021, sembra un'epoca fa, ma vi parlo di 5-6 mesi fa, dopo una pandemia, finalmente i ragazzi tornavano a scuola come sembrava con una certa regolarità, avevano protestato perché riaprissero le scuole, ovviamente molto ligi, portandosi la madre medico che li tamponava, tu no, sei positivo, non entri a occupare, quindi che occupazioni erano proprio al massimo. Le hanno riaperto la scuola, in alcune culture scolastiche, 20 compiti in classe in una settimana, come se il problema fosse il più importante momento di incontro tra l'adulto e un giovane, dal dopoguerra in poi, ridotto a una raccolta punti di voti, perché il problema è che già li avevano promossi l'anno scorso e ti è andata bene, sei stato a casa, mentre tutti morivano, ah, ti è morto tuo nonno, ma insomma, chi non vorrebbe, no? Un giovane starsene a casa 2 anni pur di essere promosso d'ufficio come era capitato, sembrava quello, ti è andata bene, ma adesso a me non mi freghi, tu hai accumulato dei debiti, a me sembrava che avessero dei crediti. Su questo interroghiamoci, io mi auguro che si vada un po' oltre, e su questo concordo con anche i colleghi che lo dicono, sarebbe ora che pensassimo a dei ristori anche per i giovani, o vogliamo limitarci al bonus terme, con tutto rispetto, ben sapendo che è un'industria che va supportata e che però, insomma, penserei un po' di più ai giovani, visto che dovrebbero essere quelli per cui costruiamo il mondo, però non lo so se andrà così, penso che andremo avanti solo con bonus terme e televisione. Io darei qualcosa anche ai giovani, ma non solo in termini economici, ristori, aperture, scuole collegate 24 ore al giorno, perché bisogna contrastare la povertà digitale, fare dei programmi di questo tipo. Io le ho provate a scrivere, le dico a tutti i tavoli, però auguri, perché poi ognuno ha le proprie visioni. Guardate che purtroppo invece quello che sto vedendo è che stanno tornando a dire che il problema è che bisogna rivitare i cellulari a scuola, ancora. Dobbiamo tornare a quello di prima. Dio ce ne scampi, se c'è una cosa che mi terrorizza è che veramente spengo la TV quando si dico voglio tornare alla normalità. Cioè, se non utilizziamo una pandemia per provare a trasformare qualcosa e capire qualcosa delle nostre contraddizioni, non avrà avuto veramente senso. Altro che tornare a come prima. Dobbiamo trasformarlo in un'occasione di sviluppo per i nostri figli, studenti e per i giovani di questo paese. Altro che tornare a prima. Tornare a prima cosa? Vietato il cellulare, stai zitto, che bello, è tornato. Finisco, ma ci sono state delle lezioni, delle didattiche a distanza meravigliose. Oggi nella scuola italiana ci sono state delle lezioni in presenza che fanno schifo e domani ce ne saranno altre che faranno schifo. Non è che basta aprire l'aula, come qualcuno dice, che bello, sono lezioni, dipende che lezione fai. Per alcuni era meglio continuarsi, cioè dipende dalla qualità della relazione che l'insegnante instaura, che tipo di scuola, si è capito che oggi non serve più la scuola ripetitiva, che servono le prove con open internet come fanno in Finlandia da 10 anni, che bisogna identificarsi con questo, che la prova di valutazione non serve ripetere a memoria come fosse il Medioevo, così odieranno i libri da scritta, ma serve usare internet in modo che la prova di valutazione avrà 20 prove diverse e in 6 ore aumenterai le competenze. si chiama una costruzione del sapere che nasce dal basso, serve insegnare a fare le domande giuste, non a rispondere a quello che ha detto l'insegnante la lezione prima. In tutto il mondo del lavoro è così, in tutto il mondo del futuro è così, il 90% dei lavori era esecutivi quando abbiamo creato i licei classici, scientifici. Oggi il 90% dei lavori non ha a che fare con l'esecuzione, ci vuole un'identificazione con le loro prospettive. Purtroppo c'è una fragilità che porta ancora a pensare che il problema è ritornare alla scuola di prima e ridiscutere se e come dargli 3,482 che finalmente fa media con quel 6,784 che avevano preso la settimana prima. Se neanche una pandemia ci costringe a riorganizzare già le contraddizioni che vedevamo per i nostri figli studenti, non è che capiterà spesso un'occasione del genere. Io vi ringrazio di cuore, è stata davvero molto interessante, domande molto complesse anche le vostre, situazione complicata, però avremo spero occasione di incontrarci ancora nuovamente. In bocca al lupo a tutti.
Grazie ancora e grazie. Speriamo a presto. Grazie.
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 Buona serata.
Grazie, buona serata. Grazie, professore.